Detto questo, parliamo, ricominciamo a parlare un po' di Weber. Cosa abbiamo detto di Weber? Fondamentalmente abbiamo parlato, se non vado errato, della cultura, estensivamente, e delle quattro categorie di azione, giusto? Quindi sappiamo cos'è l'agire dotato di senso, abbiamo chiarito un po' meglio quella faccenda che avevamo già affrontato a proposito dell'oggetto della sociologia, cos'è l'azione, cos'è la struttura, tutte queste cose qui. E ci mancano un po' di cosette, un altro po' di cosette, perché Weber è uno dei grandi autori della disciplina. Credo di avervi già parlato delle sue difficoltà nervose, tutta quanta la storia della sua, come dire, sofferenza all'insegnamento e problematiche moderne schizomorfe, per cui non serve che lo dica. Andiamo a vedere un po' come questa cosa si articola anche da un punto di vista metodologico, tanto per dirne una, che è abbastanza rilevante, perché Weber è uno dei grandi teorici del metodo sociologico. Vi ricordo che la sociologia si distingue, tra le tante cose, si distingue dalle altre discipline che investigano l'essere umano, tipo la filosofia morale e tutte quelle cose che c'erano prima, per il fatto che cerca dei riscontri empirici alle sue ipotesi. Okay, quindi non solo dici una cosa, ma cerchi pure di far vedere che è vera. Come avrete capito, io con i dati ho dei rapporti abbastanza, come dire, complessi, perché noi li interpretiamo in un certo modo oggi, ma di fatto sono altro, per cui magari ne parliamo in una delle ultime lezioni se vi interessa. Ma comunque Weber aveva, da questo punto di vista, delle idee abbastanza interessanti e utili. Una, per esempio, che lo avvicina almeno in parte a quanto abbiamo detto di Simmel. Vi ricorderete che abbiamo detto che Simmel aveva un'idea della ricerca che era svincolata dalle specifiche questioni disciplinari, no? La ricerca la segui a seconda di quello che ti dice lei, non sei tu quello che sta facendo cose. E di conseguenza va a finire nel diritto, va a finire in altre discipline, no? Come avrete notato, io vado a finire in antropologia, vado a finire in fisica quantistica, vado a finire altrove, non sono da questo punto di vista un sociologo che parla solo di sociologia, anche perché sarebbe una noia mortale, ma vabbè, questo lo lasciamo da parte. E cosa dice Weber? Che ci sono due momenti che vanno distinti, la ricerca e l'idea della ricerca. Allora, dice Weber, quando io scelgo un tema da investigare, non c'è una necessità oggettiva, cioè non c'è una grande freccia che lampeggia e dice studia questo. Quando io scelgo un tema, sto facendo un atto di valore, ovvero sia sto trovando qualcosa che mi interessa. Non so se è chiara questa cosa, no? Perché per come oggi stiamo cercando di spiegare la ricerca, il pensiero scientifico, tutte le cose correlate all'accademia, sembra quasi che uno abbia, come dire, una specie di prontuario di temi da cui deve trarre, no? Cioè, ricerco questo. No, non è così. La ricerca la fai perché ti interessa. Quindi ha un po' a che fare con quel discorso che abbiamo fatto della passione, no? Quando si diceva con Steve Jobs, siate affamati, siate folli, vuol dire trovatevi un argomento che vi appassioni, anche per lavorare, quindi come vedete stiamo sempre lì. La famosa vocazione, no? Beruf, dicono i tedeschi, e questo è un altro dei temi forti di Weber, come vedremo. Ma il problema è esattamente questo, quando io scelgo di investigare un argomento lo faccio perché quell'argomento mi attrae, mi interessa, mi stimola, mi incuriosisce, mi affascina, dite quello che vi pare, non per altre ragioni. Ok? Quindi la scelta del tema è soggettiva. E non solo, ma dice Weber, io questa, la ragione per cui studio qualcosa, dovrei esplicitarla, in modo che gli altri lo sappiano, perché io poi cercherò di essere oggettivo, cioè cercherò di essere onesto, che nella sua accezione sono abbastanza vicine, dirò le procedure che conto di utilizzare, metterò a disposizione i dati, farò delle analisi di questi dati, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque, siccome sono io che faccio la ricerca, ci sarà, come dire, un bias, ci sarà un orientamento nella mia lettura, nella mia interpretazione, in tutto quello che volete, che è meglio che voi sappiate prima. No? Cioè, se io faccio una ricerca sui migranti, che sono uno dei temi con i quali ci scontriamo regolarmente, la posso fare per svariati motivi, la posso fare perché li odio, la posso fare perché ritengo che siano degni di una restituzione di dignità, di appoggio e di supporto. Se io questa cosa non la dico, poi dopo do dei dati, i quali dati teoricamente dovrebbero essere oggettivi, ma io come l'ho scelti questi dati? Come li sto interpretando? Perché ragazzi, i dati sono soltanto numeri. Vorrei che questa cosa fosse chiara. Noi li trattiamo come se fossero un feticcio, noi abbiamo tanti vitelli d'oro. Uno di questi vitelli d'oro sono i dati. I dati sono dei numeri che noi otteniamo attraverso una serie di procedure delle quali neanche capiamo granché, ancora oggi, e dopodiché decidiamo che sono la realtà. E non è vero. E questa cosa è drammatica perché poi ci porta a dire un sacco di stronzate, fare un sacco di stronzate, eccetera, eccetera. Ma quello che conta fondamentalmente è che a seconda di come io interpreto i dati, a seconda di come delimito i parametri di variazione, posso dire con questi qualsiasi cosa. Cioè, sono strumenti che io posso usare per far loro dire qualunque cosa. Ok? Perché non c'è una soglia oltre la quale un dato significa qualcosa, la decido io. Questo Beck lo chiama potere di definizione ed è fondamentale. Non so se qualcuno di voi abita nel Viterbese. Vedi? Lei è al corrente del problema dell'arsenico nell'acqua, suppongo, di quella zona. Forse sì. Allora, che succede? Siccome ci sono attività vulcaniche nel Viterbese, c'è stato un periodo nel quale c'era una quota d'arsenico nell'acqua potabile che rendeva il tutto complicato. Ora, oggi non più. Perché? Perché hanno modificato i parametri e improvvisamente quello che c'era prima non è più pericoloso. Tanto per capirsi. Non so se è chiara sta cosa, no? Quando vi dicono il colesterolo, cioè il colesterolo a 200, non so se bevi anche da ridere, a me ormai mi vengono i nervi, ma a parte quello ormai è un problema con cui sto cercando di fare i conti, la gestione della rabbia è terribile. Però dice a 200 il colesterolo è pericoloso, ma se c'ho 195 va bene. Ora a voi vi sembra sensato? No, cioè se 195, 200, 205, 200 è uguale, no, però 200 è discrimine, quindi 198 bene, 201 un disastro. Queste cose sono ridicole, ma sono il modo in cui pensiamo. Cioè, abbiamo fissato sto tetto del colesterolo che poi cambia nella storia, perché una volta era 180, poi è diventato 200, poi sarà 300, poi a seconda di cosa cavolo mangiamo diventerà 450, perché però è un termine che decidiamo noi. Lo definiamo noi, non è scritto nella natura che a 200 il colesterolo fa male. Tant'è che c'è gente che ce nasce, tipo me, e che litiga con i dottori da 60 anni perché questi mi continuano a dire: ma c'è il colesterolo alto? Poi guarda che è così, è tutta la mia famiglia che ce l'ha così, che faccio? No, però non è, o non mangio, che poi è uguale perché tanto rimane alto lo stesso, ma comunque il problema è tutto lì, è un problema di definizione. Siamo noi che decidiamo fin dove va bene, fin dove è pericoloso, fin dove lo possiamo accettare. E questa cosa cambia. Ok? Quindi sti dati sono orientativi. È ovvio che se ho 650 di colesterolo probabilmente è un problema. Però non è lì il punto della questione. Il punto della questione è che i dati si interpretano. Già nella loro costruzione vengono normalizzati, c'è tutta una serie di procedure per far sì che possano significare qualcosa. Dopodiché si interpretano. Allora dice Weber, siccome quando io andrò a interpretare i dati avrò una posizione a monte, cioè il motivo per cui ho scelto questa ricerca, la ragione valoriale per la quale io ve la dico subito, così lo sapete, quando andrete a leggere saprete che sono orientato da sta parte e magari fate le dovute correzioni. Capito? Quindi nell'approccio alla ricerca empirica, che tutti vi diranno essere questa specie di totem per il quale noi siamo, come dire, inutili per certi versi, ecco una balla colossale. Il fatto che la ricerca empirica sia oggettiva è una delle tante strategie con le quali noi cerchiamo di affermare delle cose che diventano insindacabili. Perché se dico che è una mia opinione, vabbè, ma se dico che lo dicono i dati, a quel punto no, se ne parla più. Il trucco l'aveva capito perfettamente già Marx, vi ricordo, perché abbiamo detto che Marx chiama il suo socialismo scientifico. Perché lo chiama scientifico? Perché dal suo punto di vista l'aggettivo scientifico significa supportato da dati e quindi oggettivo, non più criticabile, che è quello che stiamo facendo ormai da 200 anni e rotti, far finta che i dati possano garantire una qualche affidabilità di ciò che diciamo. Però, insomma, ecco, capitelo, non sapevatelo, come diceva ai tempi. Quindi la posizione sulla questione metodologica di Weber, ecco. Non hanno cambiato le batterie. Vediamo un attimo se si riesce a. Vedi se riesce a aprirlo. Ok, cambio microfono, sosta box, cambierò pure le gomme e via. Quindi, dicevamo, il problema della ricerca metodologica appunto è questo, che una volta. Oh, poi c'è un altro discorso. che anche quello è molto carino. Dice Weber, io devo dire come vanno le cose, ovvero se io parto con un'ipotesi. Vediamo un po', un'ipotesi del tutto implausibile. I biondi sono degli ottimi giocatori di pallone. Mettiamola così, no? C'ho st'idea. Voglio dimostrare sta cosa. Che faccio? Comincio a fare tutta una serie di ricerche sui giocatori, i migliori giocatori, da beh, non lo so, sto parlando a casaccio, però insomma credo che abbia un qualche tipo di plausibilità. E scopro che non è vero. No? Perché in tutte le mie tabelle, in tutte le mie statistiche, in tutti i dati che ho, i biondi giocano a pallone malissimo. Quindi, che succede? E questo è il problema. Faccio finta di niente? Scantono, falsifico i dati, dico la verità. Già il fatto che Weber si interroghi e comunque supporti il fatto che dire la verità è importante, vi fa capire quanta onestà giri in questo campo, no? Perché appunto, dov'è il problema? Che se io faccio una ricerca e sta ricerca va male, da un punto di vista di aumento della conoscenza, è uguale. Perché io adesso so che i biondi non sono dei buoni giocatori di pallone. Non so se è chiara sta cosa, cioè io non sto perdendo perché la mia ipotesi è sbagliata. Io ho formulato un'ipotesi che mi sembrava verosimile e i dati mi stanno smentendo. È importante perché qualcun altro magari fra qualche tempo non formulerà quell'ipotesi e partirà dall'idea che i castani sono degli ottimi giocatori di pallone o che non c'è nessuna correlazione tra i capelli e il gioco del pallone, che è più probabile, però poi fate la pesca. Quindi, a giudicare dalle capigliature dei giocatori di oggi, credo che... Vabbè, ad ogni modo. Quindi... È importante da un punto di vista della conoscenza, dell'ampliamento, dell'avanzamento, della costruzione, chiamatela come pare, che se io faccio una ricerca fallimentare lo si sappia, perché così non lo farà qualcun altro. Ok? E qui si crea una specie di conflitto però, perché da un altro punto di vista il discorso non è così ovvio. Cioè, se io avessi avuto una... Che ne so, una ditta di costruttori di scarpini. Dimmi. Il microfono risulta molto basso. Ottimo. E come lo aumentiamo il microfono da DAD? Misteri gaudiosi. Dunque, allora, per il momento, se sto qui va meglio. Che uno si sente matto a un certo punto, no? Quando parli con lo schermo, quelle cose lì. Boh, misteri. Proverò a stare qui finché non torna Marta, che dovrebbe forse sapere come fare a aumentare. Sai come si aumenta il volume del microfono della DAD? Ci proviamo? Grazie. E via, nuova avventura. Che pazienza che c'ho. Allora, lei mi aveva chiesto del microfono, quindi ok, niente, nessun problema di teoria. Dicevamo, se io fossi stato spinto a fare questa ricerca da una ditta di scarpini da pallone, che per qualche motivo ci teneva a far sì che i biondi fossero dei grandi giocatori di pallone, perché ha già creato una campagna pubblicitaria in proposito, per esempio, no? Il suo principale sponsor. Testimonial biondo, come vedete, anche se dici una cazzata, poi diventa terribilmente verosimile. Ecco. Allora, se io dicessi che non è vero che i biondi giocano bene a pallone, il mio committente sarebbe contento? Questa cosa sarebbe opportuno che ci rifletteste un po' sopra, perché è uno dei grandi problemi della ricerca di oggi. Cioè, noi oggi, a sentire il ministero, gli atenei, tutti, dovremmo essere in giro a mendicare dei fondi da parte di qualcuno per poter fare le ricerche che ci interessano. Ma come abbiamo detto, le ricerche che ci interessano, uno dovrebbe scegliersela a seconda dei suoi interessi, non di quelli che ti danno i soldi. Non so se vedete la questione. Allora, che succede? Succede che di fatto, man mano che la ricerca si deve cercare degli sponsor esterni, è sempre meno libera. Perché ha degli obblighi nei confronti degli sponsor esterni, ai quali della costruzione del sapere non gliene frega un accidente. Cioè, lo sponsor vuole che tu dimostri quello che a lui serve, non quello che è, che sono due cose un po' diverse. Per cui nel momento in cui cominci ad avere una forte committenza esterna, tu di fatto non sei più un ricercatore autonomo. E vi ricordo che l'università, una delle poche cose intelligenti dell'università, è che teoricamente i professori sono liberi di dire quello che vogliono, perché era uno dei baluardi per il pensiero autonomo, per il pensiero critico, per la mancanza di imposizioni, come dire, autocratiche, dittatoriali, chiamatene un po' come pare. Quindi il fatto che all'università ci sia indipendenza nell'insegnamento è uno dei punti, no, cardine dell'università stessa. Senza questo serve a poco. E noi questo tipo di indipendenza lo stiamo abbandonando a favore della pagnotta, come al solito. Scusate se lo so che è brutto dirlo, forse me ne frega niente, quello che volete, però non so se avete sentito che è successo in Qatar, tra le tante cose che stanno accadendo in questi giorni. Allora, l'Inghilterra ha detto che avrebbe tolto le pubblicità qatariote dai mezzi di trasporto come ritorsione per il mancato rispetto dei diritti umani. È già qui. Vabbè, comunque l'hanno fatto. E che gli ha detto il Qatar? E noi riduciamo gli investimenti nella vostra nazione. Il Qatar c'ha grattacieli, aeroporti, porti, trasporti, la ruota panoramica, si sono comprati tutto. Non so se vedete la questione dov'è. A uno che ha troppi soldi è difficile dire di no, anche se è uno stronzo. Prendete Elon Musk, tanto per dirne una, che come ben sapete è uno dei miei ultimamente obiettivi preferiti. Esercitano una pressione con la quale è difficile fare i conti. Quindi tu ti vendi. Però, come dirà poi Walter Benjamin, che è uno dei grandi sociologi che studieremo nei prossimi giorni, e come potreste intuire se aveste capito un pochino cos'è l'azione reciproca di Simmel, non è che questa cosa ti lascia intatto. Tu ti sei venduto. Sei peggio di prima, sei allo stregua di quello che ti sta comprando, il quale anche sta facendo un gesto che non è umano, perché vi state entrambi riducendo a merce. Perché poi alla fine tutti hanno un prezzo, tutti possono essere corrotti, tutto quello che sappiamo piuttosto bene. E questa cosa è terrificante, perché noi oggi abbiamo bisogno di un pensiero libero, di un pensiero il più possibile indipendente da ragionamenti economici, che vi sembri buffo o meno, ma questa è l'unica possibilità probabilmente che avremo di cavarci dall'impiccio in cui ci siamo messi con quel tipo di pensiero. Perciò, come vedete, Weber da questo punto di vista era particolarmente avanti, aveva capito un sacco delle questioni che al tempo erano più irrilevanti, perché al tempo in cui scriveva Weber il problema dello sponsor privato praticamente non c'era. C'erano problemi di interferenze statali, c'erano problemi di altro genere, di altra scala e di altra drammaticità, ma quello del privato era abbastanza gestibile. Ce n'erano alcuni che potevano farlo e manco gli interessava, perché non avevano capito quanto potesse essere utile. Ma oggi gli sponsor sono uno dei grandi problemi con i quali ci muoviamo, perché comunque, pure se sono ben motivati, pure se sono in buona fede, pure se sono sinceramente interessati, il fatto di spendere delle cifre significative per non avere nulla in mano, non lo capiscono, e posso anche capirlo oggettivamente, no? Che è lo stesso principio per cui le medicine non vengono più testate con una particolare attenzione, perché quando tu hai speso milioni di euro o di dollari per fare ricerca su un certo tipo di medicinale e quello poi non funziona, gli azionisti la prendono male. La famosa questione della massimizzazione dei profitti di cui abbiamo parlato e via discorrendo. Quindi, come vedete, questo costante insinuarsi dell'economia all'interno di campi significativi, valoriali anche, non è una buona idea. Ma noi, che siamo in pieno economicismo, e l'economicismo, vi ricordo, è l'applicare delle categorie economiche a degli eventi, a dei fenomeni che non lo richiederebbero. Ecco, noi stando in pieno economicismo, questa cosa cominciamo a non capirla più. Ci pare ovvio che la ricerca sui medicinali la facciano le aziende private. Ma le aziende private non cercano il bene nostro, ragazzi. Le aziende private, come vi ho detto, cercano di massimizzare i profitti. Quindi non fanno certe ricerche, no? Saprete la faccenda delle malattie rare, di quelli, no? Di quei poveretti, non si può definire diversamente uno che viene estratto uno su 15 milioni, no? Di quei i portatori di malattie rare, che sono 5, 10, 20 mila in tutto il mondo, ma chi li cura? Secondo voi una qualche azienda privata ha interesse a fare uno studio che duri per mesi, costi milioni di euro, per poi avere 4 che vengono curati? Eppure noi sappiamo che il diritto alla cura e alla salute è un diritto universale, o perlomeno ci siamo raccontati sta cosa. Quindi come lo concilio io il profitto dell'azienda sanitaria o dell'azienda farmaceutica col fatto che tutti avrebbero diritto a una cura? Sono degli argomenti abbastanza complicati, perché noi diamo tutto per scontato, perché di solito noi rientriamo in quelli che bene o male si chiamano medicina e vanno a casa. Ma quello è uno dei problemi, i trasporti, la gestione della rete. Noi abbiamo una serie di cose oggi che sono in mano privata e pertanto sono, come dire, non equamente distribuite, pure loro. Non c'è soltanto un problema di risorse, un problema di fondi, un problema di denaro, c'è un problema di accesso ai diritti, c'è un problema di qualità dei servizi, ci sono una serie di questioni che sono tutte su questo argomento. Che quando tu entri nell'ottica economica come l'abbiamo costruita noi oggi, quindi non l'azione razionale al valore, ma l'azione razionale rispetto allo scopo, questo porta a delle decurtazioni. No? Pensate alle ferrovie. Le ferrovie hanno convenienza che l'ultimo abitante dell'ultimo dei comuni in mezzo alle montagne in Lucania, tanto per dire, abbia diritto a un servizio di treni normali? No, perché c'è soltanto lui che piega il treno, non conviene. E quindi quel treno lo tagli. E se te va bene, pim pullman. Se no, t'attacchi. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, non c'è una correlazione tra guadagno di qualcuno e diritti ad avere qualcosa. Se io ho diritto ad avere un servizio come tutti gli altri e abito in un posto sfigato, tu dovresti venirmi lì col servizio. Ma guarda caso, questo non conviene, per cui t'attacchi. Questa è la logica della questione, quando la interpreti in chiave economicistica. Siccome noi pare che non sappiamo fare nient'altro, no, parliamo tanto di diritti, però ecco, quando poi il Qatar ci taglia i fondi, secondo me probabilmente torneranno le pubblicità sui mezzi in Inghilterra, il che è avvilente, perlomeno, insomma, ecco, mettiamola così. Ed è uno dei motivi per i quali stanno giocando i mondiali in Qatar, perché non credo che voi immaginiate che i mondiali in Qatar l'hanno scelti per qualche tipo di ragionamento non economico, o vi era venuto in mente questo. Che il Qatar si è comprato tutti quelli che poteva comprarsi quando c'è stata la votazione e improvvisamente è diventato un posto dove fare i mondiali di calcio. Quindi, mo, improvvisamente, che tutti si accorgano improvvisamente che il Qatar c'ha un sacco di soldi e sta corrompendo mezzo mondo, è anche comico per certi versi se uno riesce a prenderla con una certa nonchalance, appunto, se riesci a gestire la rabbia ti diverti, altrimenti spaccheresti tutto, ma vabbè, è un altro discorso. Quindi, la problematica della ricerca, come vedete, Weber l'aveva capita piuttosto bene. La articola in modo estremamente onesto ed estremamente vicino a quello che intendeva Simmel, per quanto Simmel, come forse vi ho detto, non abbia mai fatto ricerca nel senso empirico del termine. Mi è mai fregato un accidente. Simmel muoveva in un altro modo, faceva degli esempi, non cercava dei fatti, per cui, vabbè. Ad ogni modo, Weber dice: io scelgo la ricerca perché interessa a me, non perché interessa a quello che mi dà i soldi. La perseguo con la maggiore onestà possibile dopo aver esplicitato i motivi per cui la sto facendo, rendo pubbliche le procedure, rendo replicabili le procedure, tutto quello che serve. Dopodiché, se tutto questo smentisce la mia ricerca, lo dico lo stesso perché comunque è utile a coloro che verranno dopo di me. Ci siamo? Ok. Allora, questo implica una serie di questioni sulla ricerca che sono piuttosto interessanti. Uno, il fatto che la ricerca non è, come dire, un modo per affermare se stessi. Perché è ovvio che nel fallimento della ricerca non c'è soltanto il problema dell'eventuale sponsor, ma c'è anche il mio problema. Nel senso che se io ho formulato un'ipotesi dopo aver fatto uno studio attento e tutto quello che la faccenda dei calciatori biondi non implicava, e questa cosa fallisce, è chiaro che c'è anche una parte del mio prestigio in gioco, c'è anche una parte della mia capacità di interpretare il reale, c'è il fatto che mi sono sbagliato per molti versi, no? Quindi anche questo da un punto di vista di gestione dell'ego è interessante, nel senso che posso essere spinto a falsificare i risultati di una ricerca perché non riesco a gestire il fatto di aver fallito. Anche questo va detto e va tenuto in conto. Quindi ci sono diversi motivi per i quali io tendo a non vedere i miei errori. O a correggere i miei errori o a far finta che non ci siano stati, e questo vi servirà, vi sia utile quando studierete il primo capitolo di Edgar Morin delle sette lezioni, dei sette saperi, perché è tutto sugli errori della ragione e della consapevolezza, perché noi tendiamo a ingannarci, ci viene spontaneo, perché appunto quando sbagliamo è difficile accettarlo, no? Ci vuole un po' di pratica, un po' di un po' di allenamento. Soprattutto ci vorrebbe una cultura nella quale questo fosse letto come normale, no? Errare humanum est, vi ricordo. Tra l'altro, stavo leggendo da poco un articolo molto interessante dove errare era anche collegato all'andare camminando a zonzo, che come ben sapete è un'altra delle mie attività preferite, nonché una di quelle di Benjamin. Quindi errare, tra l'altro, come vedete, c'è uno slittamento di significato, uno sbagliare oppure camminare senza meta significano la stessa cosa. È interessante, c'è una serie di cose molto interessanti. Quindi errare humanum est e sbagliando si impara, si diceva ai tempi, tant'è che credo di avervi forse detto che in America, dove ben sapete ormai non è che io abbia tutte queste simpatie per l'America, però insomma ci sono una serie di figure che si chiamano venture capitalists, non so, capitalisti di ventura se l'avete sentito nominare, che sono quelli che investono in attività, in start-up, in gente con delle idee particolari, no? Quelli che rischiano in qualche modo, se la giocano. Allora, i capitalisti di ventura non normalmente investono in nessuno che non abbia già fallito 2 o 3 volte. Perché loro lo sanno che impari. No, quindi fallire è, come dire, averci provato e riprovare. Credo che di avervi già citato il famoso adagio di Beckett del quale mi avvalgo a lezione, no? Sbagliare è meglio. E quello è il problema, noi sbaglieremo sempre, però si sbaglia meglio dopo aver sbagliato qualche altra volta, per cui allora è interessante questo discorso, perché rivaluta tutta una serie di cose che per noi invece sono tabù. Abbiamo già parlato, credo, del loser, di tutta questa serie di offese che vengono rivolte oggi, no? Il fatto che tu sei un fallito, un perdente. Ecco, ripensiamoci perché pure quella è una retorica totalmente insensata. Che chi di noi non ha mai fallito? Noi siamo fatti per sbagliare, ragazzi. La perfezione non è roba nostra. Per cui tu ci provi, va bene fino a un certo punto, poi finisce, va male, fallisci, ricominci e ci riprovi, ma ci riprovi meglio perché hai imparato il detto latino. Vi ricordo che dice errare humanum, perseverare diabolicum, cioè se fai gli stessi errori un'altra volta, allora sei coccio. Però sbagliare in prima istanza è normale e uno non dovrebbe vergognarsene. Quello è il punto centrale. Dovrebbe essere fiero di aver fatto qualcosa. Il che ci rimanda a quello che dicevamo dell'azione dell'altro giorno, no? Cioè, se io non agisco, non sbaglio, ma manco accade nulla. Se io agisco, probabilmente sbaglio, ma ci ho provato, no? Quello è il problema. C'è una canzone dei Blue October che è bellissima da questo punto di vista, si chiama Inner Glow, vuol dire bagliore interiore, e dice esattamente questo, cioè, ti voglio bene semplicemente perché ci hai provato e te starò accanto, anche se andrà male. Perché il punto è provarci. Quello è il punto. Il punto è riuscire a smuoversi, il punto è andare contro gli stereotipi, andare contro queste narrazioni paralizzanti e superare la propria mancanza d'autostima. Tutte quelle cose lì sono il punto. Fatto quello, il resto chi se ne frega, non è un problema. Tanto non cambia niente, ragazzi. Vabbè, ad ogni modo. Quindi, ci siamo fin qui sulla questione della ricerca in Weber. Ok, allora. Avevamo detto prima Marx e il socialismo scientifico a questo proposito, no? Ecco, allora Weber ha un'affinità e come dire, quelle famose affinità elettive di cui parlava Goethe con Marx, e comunque è un suo avversario teorico, perché è liberale fondamentalmente, non accetta la gran parte di quello che sostiene Marx, per quanto stimi la sua teoria, però quello che gli sta a cuore è dimostrare che è una teoria. Quindi che non è scientifica, smentire quell'aggettivo di cui abbiamo appena parlato. E come si fa a smentire una teoria o restituirla ad una relatività? Proponendone un'alternativa che funzioni. Allora, abbiamo visto che per Marx ci sono tutta una serie di processi che portano alla figura del capitalista, che il capitalista nasce da una serie di dinamiche alle quali partecipa sì e no, perché sono comunque strutturali, l'abbiamo detto, no? Il possesso dei mezzi di produzione, il plusvalore che viene applicato su questa particolare merce che è il lavoro umano, che quindi è in grado di produrre più di quanto non costi, no? Quello è il punto della questione, generando queste somme sempre più ingenti che poi il capitalista reinveste, cioè, abbiamo capito questo, spero. Ora, dice Weber, sì, per carità, va bene, però potrebbe anche essere questa la storia, ed è un'altra storia. Una storia che ha a che fare con la religione. abbiamo già parlato di religione, religiosità, vi dovreste ricordare tutto. E quindi Weber cosa dice? Dice, quando Lutero appiccica le famose tesi sull'abbazia nel 1517, lo fa per un motivo. Qual è questo motivo? Il mercato delle indulgenze. Ne abbiamo già parlato di questa cosa, non credo. Siete al corrente del mercato delle indulgenze, vi ricordate di che si tratta? Lo ridiciamo per sicurezza. Si tratta di una di quelle cose che teoricamente ti fanno venire dei dubbi sulla tua fede, che infatti poi è quello che accade a Martin Lutero, perché di fatto il mercato delle indulgenze penso sia uno dei momenti, dei primi momenti di finanza creativa che possiamo in qualche misura rintracciare nella storia, perché la Chiesa Cattolica da questo punto di vista sta sempre un passo avanti agli altri. Allora, prima ancora che emergesse l'economia, prima ancora che ci fossero le borse e tutti quanti i sogni di grandezza delle borse, questi già si stavano vendendo quello che non c'era, nel senso che avevano bisogno di soldi perché stavano costruendo San Pietro. Avete presente quella chiesa che abbiamo a Roma, il cupolone, quelle cose lì, esatto. Quindi stavano drenando risorse da tutta Europa. E non gli bastavano mai, perché la curia c'ha questo brutto atteggiamento che è un po' così spendaccione. E quindi serviva a trovare un trucco. E qual è sto trucco? Vendersi il tempo dei propri cari in purgatorio. E ditemi se non è geniale. Cioè, quelli che vendono un metro quadro di luna in confronto non so nessuno, perché almeno quello c'è lì, sta. Cioè, potresti forse pure andare fra qualche tempo, magari. Oggi, no. Al tempo invece questi si vendevano una cosa che non si sa bene da dove fosse saltata fuori, perché io già credo di avervelo detto che il purgatorio non c'era a monte, o non ve l'ho detto a voi. Ok. Perché? Perché il purgatorio è quel mo è il tertium, il famoso tertium datur che gli serviva, perché se sono tutti buoni o tutti cattivi, la percentuale di tutti cattivi è molto più alta di tutti buoni, ma tanto proprio. Quindi a un certo punto si inventano sto purgatorio, e già questo qualche tipo di sospetto te lo dovrebbe far venire, diciamo, cioè, prima c'era, ma c'è, vabbè, ad ogni modo, e sarà sceso un angelo con qualche tipo di cosa che gli ha detto, dato sta notizia. Allora, che succede? Che tu stai in purgatorio, quindi non stai bene e non godi di tutte quelle divertenti cose che ci insegna Dante, che vai lì, contempli le anime, le luci, le palle, che finiscono più, però ad ogni modo non lo fai. E tu che ci credi, soffri per i tuoi cari che sono condannati a questa cosa. La questione interessante, ragazzi, è che ci devi credere. A voi sta cosa non vi viene spontanea, perché oggi come oggi non crede quasi più nessuno. Però al tempo credevano quasi tutti, per cui il problema del purgatorio era un problema reale, percepito come tale, per il quale si facevano dei sacrifici. Allora che succede? Per facilitare questi sacrifici, la Chiesa decide di dire: guardate, sì, devono farsi, che ne so, 300 anni in purgatorio, però noi potremmo fare in modo che tutto il nostro apparato di suore, preti, monaci, abbazie, tutto quello che vi viene in mente, possa, come dire, focalizzarsi su qualcuno e fare in modo che il suo tempo diminuisca in purgatorio, perché pregare per qualcuno è alleviare il suo carico. Ok? E quindi, però tu capite che per fare questo bisognerà che ci paghiate. Quindi si vendono di fatto il tempo di preghiera di quelli che comunque avrebbero pregato per far sì che qualcuno pensi di star salvando i suoi cari dal purgatorio. Geniale. Lutero si incazza come una bestia. Perché, voglio dire. E non si incazza soltanto per una questione, perché era fondamentalmente francescano. Vi renderete conto che anche la nostra Chiesa è schizofrenica. Perché da una parte c'è il poverello d'Assisi e dall'altra ci sono quelli che si vendono il tempo inesistente nel purgatorio, quindi abbiamo, no, una serie di opzioni interessanti. Ma ad ogni modo, Lutero ritiene anche che questo sia estremamente ingiusto e in malafede, perché rafforza la presa della Chiesa su degli stati autonomi o comunque su delle realtà che non hanno a che vedere con la Chiesa. Il clero non era al tempo semplicemente un'articolazione ecclesiastica, ma era un sistema di pressione, era un sistema di controllo, era un sistema di spionaggio, era un sacco di roba, ragazzi. No, quindi queste nuove entità che stanno cominciando a prendere forma e diventeranno poi gli stati-nazione non apprezzano il fatto che le loro risorse vadano a finire a Roma. E lì non rimanga una lira da pagare a loro, perché è chiaro che se tu levi i soldi a un poveraccio e quello rimane senza una lira, quello che avrebbe titolo a prendere i suoi oboli come tasse locali si attacca al tram. Quindi capite che ci sono tutta una serie di, no, processi in gioco. E allora Lutero una delle prime cose che fa è premurarsi di rendere impossibile questa dinamica. La dinamica del clero, la dinamica delle opere pie, la dinamica della possibilità di simonia, termine tecnico per questo genere di cose, cioè vendere cose sacre per denaro. E come fa? Nega l'importanza delle opere pie. Tra le varie cose che asserisce Lutero è che non c'è bisogno del clero per entrare in contatto con Dio, quindi volevamo, e seppure fai delle opere pie, preghi, fai benefici, è uguale. Il che è un po' un problema, mo vediamo in entrambi i casi perché è un po' un problema. È chiaro fin qui? Allora, un problema da un punto di vista del fedele, perché, come dicevamo, credo di avervi già detto, la Chiesa Cattolica sarà anche, come dire, particolare in certi casi, però credo sia una delle costruzioni da un punto di vista esistenziale più intelligente che l'uomo abbia messo in piedi. Perché? Perché se credi, e questa è sempre la clausola, tu hai accesso costante a Dio, che ne è poco. No, perché se tu credi, quando parli col prete durante la confessione, per esempio, stai parlando con Dio. Se tu credi, tutti i giorni, quando vai a messa e vedi il cerimoniale dell'Eucaristia, stai assistendo a un fenomeno divino. Tu hai un contatto quotidiano col divino, che è, se credi, un balsamo, no? Ti fa vivere meglio. Quando tu togli il clero, lasci una persona che ha bisogno del contatto col trascendente da sola. Tant'è che uno dei grandi storici di questi fenomeni lo chiama il deserto trascendentale metafisico. Perché l'idea qual è? E guardate quanto è moderno in questo Lutero. L'idea è che tu possa contattare Dio attraverso un libro. No? Perché? Perché che fa il fedele protestante? Il fedele protestante ha sempre con sé la Bibbia e legge la Bibbia. Ora, di quelli che leggendo la Bibbia contattano Dio, abbiamo due o tre nomi che erano San Francesco, Santa Teresa, insomma, non so tanti, no? Perché Dio tendenzialmente non ti risponde. Quindi tu c'hai sto libro, sei lì da solo e non accade niente. Per cui da un punto di vista di ansia escatologica e metafisica, tu aumenti. Non c'è nulla che ti aiuti, non c'è un segno del fatto che tu abbia un qualche tipo di rapporto specifico con Dio, sia uno dei suoi figli prediletti, no? Tutte le cose che immagino saprete, mentre col cattolicesimo, fino all'ultimo respiro, nel senso letterale del termine, tu puoi pentirti, puoi tornare nelle grazie, puoi salvarti l'anima, un sacco di cose. Qui no, qui tutto è dato ed è complicato da gestire. Ci siamo fin qui? Allora che succede? Che questo discorso Lutero lo abbozza, ma non lo porta fino alle estreme conseguenze. Per portarlo fino alle estreme conseguenze ci vuole uno che sia veramente matto, e questo ce l'abbiamo, perché non ci facciamo mai mancare, che è Calvino. L'avrete sentito nominare, suppongo, svizzero. Calvino è quello che formula la dottrina della grazia. Cosa dice la dottrina della grazia? Che è Dio che decide se tu sei salvo o no. A prescindere, cioè, tu puoi fare quello che te pare, ma se Dio decide che sei salvo, sei salvo, e se Dio decide che sei maledetto, sei maledetto. Stop. Quindi, come vedete, la questione delle opere pie salta, perché tu puoi fare qualunque cosa ed è ininfluente. Allora, in un mondo dove non ci fossero stati già 15 secoli di cristianesimo, probabilmente si sarebbero dati tutti la pazza gioia, perché se è del tutto ininfluente quello che succederà, che io faccio rispetto a quello che sono, me posso divertire, drogare, scopare come un turco, fa quello che cazzo mi pare, fondamentalmente tanto non serve. Ma siccome avevamo 15 secoli di sensi di colpa alle spalle, di fatto tutti continuano a fare più o meno quello che facevano prima, salvo alcune parecchie confraternite eretiche eterodosse. Non so se vi ricordate i giochi miti, qualcuno ha letto Il nome della rosa, Gioacchino da Fiore, i grandi nomi degli eretici del tempo, che erano quelli che praticavano l'amore libero, andavano in giro per le montagne senza starsi a preoccupare dei lavori, rubavano anche a volte, però insomma, come dire, era una situazione che era potenzialmente interessante, però non, purtroppo non va a finire così, e quindi c'è un lungo processo attraverso il quale invece di sbattersene e di divertirsi, si cerca la conferma di essere fra coloro che sono salvati. Anche se nessuno ha detto niente in proposito, perché Calvino non è che ha detto sì, Dio sceglie, però tu puoi capire se sei stato scelto da 1, 2, 3, 4 e 5. No, questo è del tutto lasciato all'elaborazione del singolo. E ci sono due grandi filoni, anche qui, che in qualche misura offrono dopo qualche tempo, con calma, una risposta. Uno è quello dei pietisti. Forse l'avrete sentito nominare, voi come la gran parte degli italiani non vi rendete conto di quanto la cultura riformata sia stata importante per noi. No, perché noi siamo abituati con Trento, che se siamo chiusi a Riccio, abbiamo sempre il Papa, tutta sta gente con quelle cose addosso, eccetera. Però la cultura, la miglior cultura occidentale europea, per un sacco di tempo l'hanno fatta i riformati. Cioè la Germania tra fine 700 e metà 800 è stata la culla della cultura, erano tutti lì, gli scienziati, gli artisti, i poeti, i pittori, tutti. Okay? E dalla Germania arrivavano tutta una serie di idee, una serie di pulsioni. La stessa figura del soggetto moderno è protestante, non è cattolica. Perché vi faccio notare una cosa, il cattolicesimo tratta tendenzialmente le persone come un gregge, lo saprete, suppongo, no? L'agnello di Dio, il gregge, il pastore, il vincastro, tutte queste cose. Quindi non è una cultura che stimolerebbe all'indipendenza e all'unicità. Abbiamo parlato dell'Urbild con voi, mi sa di sì. Della Bildung, della differenza che c'era inizialmente nella Bildung tra un tipo di cosa e l'altra. Mi parrebbe di sì, forse ne riparliamo. Vabbè, allora facciamo un break e poi riprendiamo sull'Urbild. Allora, eravamo rimasti alla questione della salvezza. Credo che se ne sia abbastanza già parlato, però è opportuno ribadire che salvezza e salute hanno la stessa radice. Quindi uno dei grandi temi con i quali noi abbiamo costantemente a che fare, anche se ormai non lo riconosciamo più, è quello appunto di ciò che accade dopo, del famoso oltre, il che porta a quella che si chiama escatologia. L'escatologia è una serie di ragionamenti su cosa accade quando sei morto, fondamentalmente. E come abbiamo detto, questo è uno dei principali problemi con i quali noi facciamo i conti. Ci sono una serie di autori, tra i quali il famoso Gilbert Durand, del quale parleremo in una delle prossime lezioni, ma non solo lui, la gran parte ormai, che è quasi d'accordo sul fatto che ogni gesto culturale sia di fatto un gesto che ci permette di convivere col fatto che siamo consapevoli di essere morituri, mortali, meglio. Quindi questo tema è un tema estremamente rilevante e una delle soluzioni che noi come occidentali ci siamo dati è la famosa religione cattolica, giusto appunto, no? Religione cattolica, la quale presume e prevede che tu, una volta morto, tendenzialmente torni al Padre Eterno, torni al Creatore, stai in santa pace, in letizia e tutte quelle varie cose, e che vengono a in qualche misura appunto tranquillizzare, far vivere meglio quelli che c'è sempre con la fede, ovviamente, perché se no. Il che ci fa pensare anche che tutto sommato i famosi abitanti di New Orleans, i quali quando muore qualcuno fanno una festa, ci hanno ragione. Perché la logica la questione sarebbe esattamente quella: come si dice a Roma, è nata sta meglio. Quindi, se qualcuno muore, tu dovresti essere contento, non dovresti piangere, perché finalmente si è levato da sto posto e è andato a stare con tutti quelli che l'hanno preceduto, i santi, gli angeli, gli arcangeli, tutta la banda divertente del paradiso. Quindi questa cosa, no, in qualche misura però ci fa vedere quanto il problema sia saliente. Ai tempi in cui tutti credevano, il problema della tua salute spirituale era molto più importante di quello della tua salute fisica. Tanto per capirsi, no? Tu eri disposto a qualunque cosa pur di rimediare a degli eventuali errori, non farne, non essere tentato, la tentazione, Signore, Padre nostro, sapete, anche questo. Quindi improvvisamente tutti questi che erano abituati a salvarsi l'anima parlando col prete, andando a fare la comunione, eccetera, non sanno più che fare. E da un punto di vista di economia esistenziale è una bella botta. e quindi cominciano a elaborare, e ovviamente è un processo lungo, un processo culturale importante. Come dicevamo, arriviamo a due diversi orientamenti: il pietismo da una parte, che sono coloro che di fatto ritengono che si debba continuare a fare quello che si faceva prima, quindi si debba continuare a essere solidali con gli altri, si debba continuare a prendersi cura degli altri, questo possa in qualche modo essere anch'esso il segno dell'essere stati scelti. Cioè, secondo i pietisti, coloro che sono scelti sono coloro che sono buoni. Ci avrebbe una sua logica, oggettivamente, se pensiamo, no? Per certi. E quindi da questo derivano tutta una serie di incredibili conseguenze anche pratiche nella nostra vita, no? Ci sono tutta una serie di influenze concrete ad oggi. Cioè, per esempio, il fatto che, e qui andiamo su cose che tendenzialmente non mi interessano, ma sarebbe opportuno che, il welfare, ovvero sia il sistema di assistenza dei lavoratori, di coloro che non hanno risorse, di redistribuzione delle risorse, il nostro Stato che viene chiamato a volte assistenziale, eccetera, ha due o tre modelli in Europa. Uno è quello italo-tedesco. Perché? Perché, guarda caso, col pietismo e il cattolicesimo, noi siamo fra gli stati che si prendono più cura dei lavoratori e dei deboli. Può sembrare buffo, però altrove è molto peggio. Come ho detto, negli Stati Uniti, per esempio, non c'è un sistema sanitario. E adesso vedremo esattamente perché. Perché gli Stati Uniti sono protestanti. Guarda un po' i casi della vita. Allora, che c'entra il fatto che sono protestanti col welfare? E il fatto è che con l'avvento della dottrina della grazia e la particolare variante di cui adesso ci occupiamo, cambia lo statuto epistemico e sociale del povero. Perché? Perché in contemporanea con questi processi di elaborazione, cos'è che accade? Accade che si afferma sempre di più l'economia. Che fortuna! È stato uno dei momenti più belli della nostra carriera. E di conseguenza una buona parte, in particolare i calvinisti, quelli che seguivano Calvino, che era matto, il famoso Calvino di prima, deducono che se Dio avesse deciso che tu fossi cattivo, non ti benedirebbe col successo economico. Ta-da. Per cui che succede? Che mentre i pietisti ritengono che tu sia salvo se sei solidale, questi altri decidono che tu sei salvo se sei ricco. Guarda un po' che idea geniale. E quindi il benessere economico o la ricchezza economica diventano il segno della salvezza spirituale, attraverso i vari shift della questione nella teoria. Che succede allora? Se questo è vero, se il ricco è buono, il povero è cattivo. Vedete che razza di cambiamento di prospettiva radicale questo porta? Perché io vi ricordo, per chi non se lo ricordasse, che diceva Gesù: lasciate che i poveri vengano a me, gli ultimi saranno i primi. Cioè, proprio un'altra cosa, no? Perché il povero non è che è povero per colpa sua, e questo sarebbe carino che lo capissimo un po' tutti, perché in tutto quella baraonda che si sta facendo sul reddito di cittadinanza sti discorsi si sono un po' persi. Ma il fatto che tu sia povero, spesso e volentieri, ovviamente poi c'è pure quello che è decoccio, non gli interessa, capita, uno, però tendenzialmente se tu sei povero è perché non c'è uno Stato che ti sta supportando, perché lo Stato dovrebbe avere cura dei tuoi bisogni, ma dovrebbe metterti a disposizione opzioni lavorative, dovrebbe permetterti di fare, dovrebbe fare un sacco di cose. Ecco, siccome gli Stati non le fanno queste cose, quello che è diventato comune è dare la colpa agli altri di quello che dovrebbero fare loro. No. Di conseguenza, se tu non lavori, è un problema tuo, non è un problema mio che dovrei fare in modo che tu lavori, è un problema tuo che non vuoi. E come vedete è molto comodo per molti versi. Siccome abbiamo detto che la nostra particolare cultura, questa degli ultimi decenni, è una cultura dello scaricabarile, vi rendete conto di perché questo accada? Perché è molto più comodo far sì che tu ti senti infallito rispetto al fatto che io sono stato incapace di fare qualunque tipo di politica per aiutarti. No, sei tu che sei infallito, e quindi tutto il gergo dell'uso, tutte queste cose non sono casuali, ragazzi, che poi vengono presi dall'economia e trasferiti nei rapporti personali, in quelli che non sono capaci, quelli che vengono continuamente respinti, quelli delle pillole blu, quelli che piano di pistole fanno le stragi. Guarda caso, stiamo sempre, no, girando intorno a questa cosa. Quindi il discorso, come vedete, diventa un discorso di qualità personale, non è un discorso di circostanze. Sei povero fino ad ora, no? Nell'alveo del cattolicesimo, il tuo essere povero era perfino quasi un indice del fatto che eri un privilegiato di Dio. Tant'è che, ricordate, Francesco diventa il povero. Il povero è una figura, per il cattolicesimo, una figura importante, una figura degna, una figura con tante sfumature. Per questo nuovo approccio, il povero è il povero, è condannato, è cattivo. Perciò, perché dovrei aiutarlo? Ecco perché non c'è solidarietà negli Stati Uniti. Ecco perché non c'è un sistema sanitario nazionale. Perché o te puoi pagare le cure, quindi vuol dire che sei salvo, oppure non le devo pagare io per te perché sei cattivo, sei condannato, devi morire. Detto proprio in modi brutali, come si dice. Non so se avete visto Boris 4. Avete visto la nuova serie, la nuova stagione che è uscita? Nessuno ha avuto il piacere. Beh, io ve la consiglierei caldamente, ma è stato comico perché lui parlando con la responsabile della piattaforma, che è Netflix, è tutto costruito su queste perturbazioni delle piattaforme, Pannofino che è romano dice dai, 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 e quella capisce muori, 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 apia malissimo ovviamente perché lasciamo perdere. Comunque, ad ogni modo, devi morire. Perciò capite che la questione diventa piuttosto complessa, no? Avere dei soldi non è più semplicemente avere dei soldi, ma è essere salvi. Questo porta con sé una serie di conseguenze anche per il pensiero economico classico. Perché il pensiero economico classico cosa afferma tra le altre cose? Che uno dei principi dell'economia è il fatto che tu reinvesta i tuoi utili nella tua azienda per migliorarla. Per ripararla, per migliorare la qualità dei macchinari, per pagare le tue maestranze e via discorrendo. Ha senso questo discorso? Ha se? O ha senso in un quadro di mantenimento della ricchezza con altri fini? Perché il capitalista di questo periodo, del primo periodo, quello di cui parlava anche Marx, dice Weber, non reinveste continuamente i suoi soldi nell'azienda per fare altri soldi, ma lo fa perché vuole continuare a sentirsi salvo. Tant'è che se voi mai doveste leggere romanzi del periodo, potreste leggere I Buddenbrook di Thomas Mann, che è un grandissimo libro, che parla di una famiglia borghese, e scoprireste che le famiglie borghesi del tempo non erano esattamente Flavio Briatore o Donald Trump. Erano gente che lavorava dall'alba al tramonto, che aveva un vestito buono e un vestito per il lavoro, la carrozza, qualcosa chiaramente sì, ma non erano nella gran parte delle caricature di esseri umani come quelli che conosciamo noi. Perché? Perché il loro intento era essere salvi. Quindi avevano case spartane, avevano mobili che si tramandavano lungo le generazioni e reinvestivano costantemente la gran parte dei loro utili nell'azienda perché questa continuasse a prosperare e loro potessero essere sereni e dormire, perché se no non dormivano al tempo. Chiaro? Quindi questo discorso ha senso finché funziona, finché regge l'intento metafisico. No? Per smentire Weber, noi dovremmo dire che, pur essendo finita la preoccupazione per l'aldilà, i capitalisti hanno continuato a comportarsi come prima. Ora, a voi risulta questa cosa? No, guarda un po' i casi della vita. Perché? Perché nel momento in cui hai guadagnato, che ne so, i tuoi 30 miliardi, tanto oramai ce l'hanno cani e porci 30 miliardi, lo possiamo dire tranquillamente, perché tu dovresti continuare a lavorare invece di startene per tutta la vita su una spiaggia a goderti la vita, i compagni che preferisci, le droghe che preferisci e tutto quello che te va? Non c'è nessun motivo, tant'è che oggi normalmente il capitalista vende tutto e va via, non reinveste niente. Uno dei motivi per i quali la gran parte delle aziende e delle industrie stanno andando fallite è che, guarda caso, coloro che li possiedono stornano gli utili nei loro conti nelle banche offshore e lasciano che tutto vada a puttane. Perché? Perché, direbbe Weber, non hanno più il problema della salvezza dell'anima. Quando tu cominci a non credere più, vi ricordate la clausola se credi? Ecco, quando tu non credi, non c'è nessuna ragione che tu continui a reinvestire i tuoi fondi nella tua azienda. Te li sputtani non te pare. No? Perché quello che ti faceva reinvestire i fondi non era il fatto che volevi guadagnare ancora, era il fatto di avere una forma di certificato di salvezza dell'anima. Quando tu non ti poni più il problema della salvezza dell'anima, i fondi non li reinvesti più. Spesso poi capita qualcuno che invece continua a farlo perché magari è pietista e considera che, però, nella gran parte delle figure, non a caso negli anni 60, il primo film di Woody Allen era Prendi i soldi e scappa. No, perché è esattamente quello che è cominciato ad accadere. A un certo punto i capitalisti e i proprietari non hanno più ritenuto ovvio, come scriveva Riccardo, reinvestire i propri averi per far sì che l'azienda migliorasse, fosse solida, stabile, florida, eccetera. A un certo punto hanno pensato che quegli averi era molto meglio metterseli in tasca per sé, per le proprie generazioni successive, per i propri figli, nipoti e tutti quanti, no? Quindi sono nati tutti questi paradisi fiscali, guarda caso, con i quali non riusciamo mai a fare i conti, chissà perché, e improvvisamente le cose non sono più andate come ci si immaginava che andassero. Il lavoro è diventato sempre meno retribuito, sempre meno curato, sempre meno assistito, è diventato un'attività veramente marxiana. Te do del tempo e tu me lo paghi. Stop. Non mi interessa come stai, non mi interessa se hai dei sistemi di ammortizzatori sociali, non mi interessa se hai una forma di sicurezza, una forma di assistenza medica, non me ne frega un cazzo. Io te do dei soldi, tu mi dai del tempo. Finito. Siamo tornati indietro di 200-300 anni per quanto riguarda la comprensione del lavoro e il fatto che si tratti di un fenomeno sociale e non economico. O perlomeno anche sociale, non economico. Quindi capite che il lavoro di Weber da questo punto di vista è molto interessante, perché la sua teoria è questa: il capitalismo non nasce da dinamiche economiche, come diceva Marx, ma nasce da dinamiche religiose, che è molto più plausibile ed è molto più vicino a quello che poi è accaduto, perché appunto man mano che la fede o la preoccupazione per il proprio avvenire ultraterreno sbiadisce, i modi cambiano. Noi abbiamo un capitalismo che non ha niente a che fare col capitalismo di cui si occupavano Weber e Marx. È un capitalismo di rapina, lo chiamano così un po' tutti, quindi non è che sia una cosa particolarmente strana da dire. È un capitalismo fatto di gente che tendenzialmente prende cose, le smembra, le spolpa e poi le lascia lì o le vende a qualcun altro. Non è più, non c'è niente che abbia a che fare con la retorica del lavoro con cui il lavoro è diventata un'attività così importante. Ed era una retorica del lavoro. Abbiamo già parlato della retorica del lavoro. Dovremmo, con l'industrializzazione dovremmo averla presa. Però forse è il caso di ripeterla la faccenda. Che succede quando l'industrializzazione si ferma, e torniamo agli inizi della sociologia, occorre che il lavoro diventi un'attività desiderabile. Credo di avervi già detto che il lavoro non lo era mai stato prima, no? Prima il lavoro era una questione per condannati. Tant'è che le galere erano le navi dove andavano a remare i condannati e gli schiavi, poi diventano i posti dove vengono messi i criminali, ma la faccenda è la stessa. In napoletano, se non sbaglio, lavoro si chiama travaglio, travaglio è lo stesso del partorire con sofferenza, tutta una serie di cose che ci dicono che lavorare non è che piacesse così granché. Allora bisognava invece far sì che diventasse attraente, per cui parte un processo enorme di revisione culturale per il quale improvvisamente lavorare è la cosa più bella che tu possa fare. E non c'è molto da ridere, ragazzi, in proposito, perché è esattamente quello che ancora oggi noi riteniamo. Quindi sono 300 anni che ci siamo raccontati sta cosa e ci crediamo ancora oggi. Vi ricordate il famoso terzo a priori di Simmel che dice: io sto nella società perché ritengo che ci debba essere un posto per me. E quel posto è un posto di lavoro nella nostra prospettiva. E lo è anche nella prospettiva weberiana e tedesca, perché, come credo di avervi detto, professione e vocazione in tedesco si dicono allo stesso modo, si dicono Beruf. Ok? Vuol dire che tu vai a fare un lavoro per il quale sei chiamato, non vai a fare un lavoro qualunque. È che è quel lavoro lì che ti fa essere poi dispiegato e soggetto, come diceva Simmel. Quindi, come vedete, il circolo di senso è molto stretto. Se tu fai un lavoro che ti piace, quello famoso di cui parlava anche Steve Jobs, tanto per ritornare a ripetere le cose, per il quale sei appassionato e quindi sei folle e lo vuoi fare, ecco, quel lavoro ti permette di crescere come essere umano, come soggetto, di svilupparti, di realizzarti. Non è un caso che questo termine ci accompagni oramai da qualche decennio, anche se è un po' stinto anche lui adesso. Perciò, quel tipo di lavoro è quello a cui tutti andiamo, a quello a cui tutti mireremmo teoricamente, no? Perché? Perché è un lavoro che ti accompagnerà per tutta la vita, tant'è che il termine carriera, e qui di nuovo le parole aiutano, la carriera cos'è? Era la porta principale dove passavano i carri, era la via che seguivano i carri, quindi dà un senso di direzione, di sviluppo, di crescita, anche quello. Tu fai carriera vuol dire che diventi sempre migliore, rimani libero, non vai da un'altra parte. Questo è un lavoro per la vita. Noi invece oggi statisticamente probabilmente abbiamo 5 o 6 professioni durante l'arco della nostra vita, 5 o 6 diverse. Il che, come vedete, fa un po' a cazzotti con l'idea di poter fare carriera, perché fai carriera dove? In quale delle 6? Perché a un certo punto no, o è l'ultima, oppure c'è qualcosa che non quadra. Ad ogni modo, questa retorica del lavoro implica una serie di convinzioni. Ovvero sia, per esempio, che ci sia piena occupazione, ci sia e ci sarà sempre piena occupazione. Ovvero sia che il lavoro sarà sempre una merce ricercata. E questo non tiene presente alcune conseguenze del processo moderno di ricerca e di alleanza con la tecnologia, perché quella retorica parte in un momento in cui le macchine ci sono, ma sono relativamente importanti. Con la ricerca tecnologica le macchine diventano sempre più importanti. E noi abbiamo già detto che abbiamo deciso che la macchina lavora meglio dell'essere umano. Quindi, andando avanti, e ve la faccio molto breve perché non è che vi riguardi particolarmente, il problema qual è? Che noi oggi abbiamo una retorica del lavoro da piena occupazione e non abbiamo più la piena occupazione. Perché non serve, ragazzi. La brutta notizia della questione, quella che non pare abbiano capito fuori, è che non è che la gente non vuole lavorare, è che non serve che lavori. Perché? Perché la vita si è allungata in modo esagerato, bene, per carità, perché campiamo tutti molto di più, però prima c'era anche per quanto riguarda l'INPS, no? Per tutta quanta la questione del welfare, è un problema questo, perché? Perché prima tu campavi fino intorno ai 60 anni e poi morivi, era abbastanza normale, il che voleva dire che avevi pagato i contributi per tutta la vita ma non incassavi la pensione. Oggi muori a 85, 90? Il che vuol dire che paghi i contributi fino ai 70, se va bene, se no 65, 63, 58 a seconda, e per il resto percepisci una pensione. Non so se vedete la questione dov'è. Non c'è più un equilibrio. L'equilibrio del nostro fondo, del nostro welfare, era dato dal fatto che molti lavoravano e pochi pagano la pensione. Noi oggi ci troviamo in una situazione in cui pochi lavorano e molti prendono la pensione, il che è complicato da gestire. E soprattutto, non ci sono più tutti i posti che c'erano prima. No? Qui continuiamo ad andare avanti con delle istituzioni che sono le famose forme simmeliane di cui abbiamo parlato, perché ragazzi, i sindacati oggi non hanno più senso per come sono costruiti, perché non ci sono più le forze, non ci sono più gli operai. La classe operaia va in paradiso, è andata in paradiso e c'è rimasta, qui c'è più. Quei famosi cortei, quelle capacità di pressione, tutto quello che portò allo statuto dei lavoratori è scomparso. Noi oggi non abbiamo più bisogno di gente che fatichi, però abbiamo bisogno di gente che consumi, l'abbiamo detto l'altra volta. Di conseguenza c'è da rifletterci su questo discorso. Però ci rimane un problema, a parte le questioni proprio come dire, amministrative. Ci resta un problema che noi siamo stati educati tutti, voi, io ancora, al fatto che lavorare rende degni. Vi ricordo che il lavoro sta nel primo articolo della Costituzione, non è casuale. Questa è una repubblica fondata sul lavoro. Il problema è che comincia a essere un po' difficile riuscire a dar retta a questa frase, perché, appunto, perché il lavoro non serve più, non serve più come serviva prima. Serve in altre figure, serve in altre forme, serve meno, serve con delle specializzazioni che non tutti possono avere. E oltretutto quello che potrebbe servire ormai lo riteniamo talmente al di sotto delle nostre, come dire, prerogative da non prenderlo manco in considerazione, no? Sapete che non stanno trovando gente per lavorare, mo, il fatto che la paghino 2 lire magari avrà pure a che vedere, però poi è colpa del reddito di cittadinanza che dà un minimo di dignità a qualcuno, invece mentre tu lo fai lavorare pagandolo 3 euro l'ora, è molto meglio lavorare quando poi lo sfrutto. Vabbè, lasciamo perdere perché diventa. Però il problema, tornando al sociologico, è che tu hai delle difficoltà a realizzarti e a riconoscerti se non lavori. Tant'è che quando chiedi spesso e volentieri sapete che ci sono questionari nei quali devi scrivere la professione. Il disoccupato non ti scrive quasi mai disoccupato, ti scrive libero professionista. Perché? Perché è comunque parte del sistema produttivo, è comunque parte del sistema. Disoccupato è esser meno. Perché noi costruiamo la nostra posizione sociale, il famoso status, principalmente sulla professione. E se non hai una professione, è difficile essere riconosciuti, accettati, è difficile godere dei diritti cui avresti titolo perché sei comunque un essere umano, perlomeno dicono, però questa sarebbe l'idea. Perciò capite che tutta questa dinamica è complicata e non la stiamo rivedendo. Continuiamo ad andare avanti con quello che si è detto 300 anni fa, che andava bene 300 anni fa, ma oggi non serve più. Beck, se venite alla magistrale ne parleremo, dice esattamente questo: noi continuiamo ad affrontare i problemi dell'oggi con degli strumenti di 2 o 3 secoli fa che non funzionano più. Questo è il problema. Continuare con questa retorica dell'importanza del lavoro a tutti i costi è bello, ma è irrealistico perché non c'è più motivo. 8 miliardi siamo diventati, ragazzi, 8 miliardi di gente che lavora, non servono da nessuna parte, a meno che non ristrutturi radicalmente il lavoro in chiave artigianale, torni al piccolo, ma mi sembra un po' improbabile. Tutto il resto è complicato. Quindi capite che nel momento in cui Weber comincia a trattare di questo tema, vede molto più lontano per certi versi, no? Vede lontano perché, come abbiamo detto, vede l'importanza del consumo. Il ceto, abbiamo detto, si costruisce sulla similarità di consumi, quindi già capisce che stiamo diventando consumatori e non produttori, che non è poco, perché lo capisce ai primi del Novecento, che non era ovvio, mettiamola così. Capisce perfettamente che il lavoro è investito di una serie di altre dimensioni importanti, significative, valoriali. Il lavoro in fabbrica, il lavoro della fabbrica e dell'imprenditore è un lavoro che è ricco perché è spiritualmente importante, non per i soldi. I soldi, ragazzi, non sono in grado di darti un motivo. I soldi possono aiutarti a perseguire un qualche altra cosa, che tu già sai da un'altra parte, però non sono loro che ti danno il motivo. I soldi sono soldi. Fine. Bello averne, ma insomma, lascia il tempo che trova. Sempre meglio avere un'anima, io sarei dell'opinione. Qui, guarda caso, Thomas Mann ha scritto anche il Faustus, insieme a Goethe, no? Dottor Faustus, tutte queste figure che si vendono l'anima per denaro. Ecco, io ho delle grosse difficoltà, però vabbè, ognuno. Però di fatto il grande problema è lì, ovvero sia il lavoro avrebbe, per essere considerato, per avere l'importanza che noi diamo al lavoro, dovrebbe essere un'attività anche degna, anche spirituale, anche con altre implicazioni che non siano soltanto lo stipendio a fine mese. Noi l'abbiamo fatto diventare invece sempre di più un do ut des di base. Tu mi dai il tuo tempo e io te lo pago. Fine. E spesso e volentieri te lo pago molto meno di quanto non dovrei. Quindi capite che pure qui non è che ci siano stati grossi passi avanti, ma di fatto si è svuotata la forma, anche qui, no? Quello che era il di più vitalistico, il di più valoriale, il di più di senso che c'era nella sfera del lavoro, si è svuotato. Noi facciamo dei lavori, spesso e volentieri, qui mi chiamo fuori perché francamente devo dire da questo punto di vista sono stato molto fortunato perché faccio un lavoro che adoro e quindi va bene, anche se mi fanno incazzare spesso e volentieri pure qui, però vabbè, dovendo scegliere mi farebbero incazzare pure altrove e manco l'adorerei, quindi tutto sommato va bene. Però nella gran parte dei casi, come diceva Simmel, noi continuiamo a provarci perché pensiamo che ci debba essere un posto dove poter essere noi stessi. Il famoso terzo a priori di Simmel oggi è l'unica cosa che ci tiene insieme. L'illusione che da qualche parte si possa fare qualcosa che ci piace fare, che ci permette di essere noi stessi e di essere più che noi stessi. Perché questo è il punto. La vita vuole essere più che vita, non vuole essere soltanto vita. E per essere più che vita i soldi sono importanti, ma fino a un certo punto. Il grande problema è il problema del senso. Perché vivo? Che ci faccio con le mie giornate, con le mie capacità, con le mie risorse? Ci faccio altri soldi o ci aiuto la gente? Guardate caso, pietismo e calvinismo sono perfettamente illustrativi di questa doppia possibilità di dinamica, no? Questa cosa. Poi c'è qualcuno che potrebbe fare entrambe le cose, perché per carità il problema è lì, è superare l'opt-out, perché non c'è niente di male nel fare i soldi. C'è qualcosa di male nel fare soltanto i soldi. Nel momento in cui fai soldi e fai anche qualcos'altro, a quel punto è tet, chapeau, va benissimo. Stanno nascendo una serie di nuove figure anche nell'ordinamento italiano, che sono mirate a questo, si chiamano benefit company, si chiamano capitalismo etico, si chiamano tante cose, ovvero sì, improvvisamente ci stiamo accorgendo che se non si reinnesta una parte di preoccupazione etica, una parte di valore, una parte di senso ulteriore nell'attività economica, l'attività economica non è in grado di fare niente. È meccanica. Fine. E la meccanica purtroppo non spiega granché del mondo. Ci siamo fin qui? Quindi abbiamo visto la questione dello spirito dell'etica protestante e lo spirito del capitalismo, e abbiamo visto la questione della metodologia, dei valori e di tutto il resto. Ci mancano un'altra serie di questioni. Una è interessante perché, torniamo alla metodologia, ha a che fare con delle strategie di studio e comparazione dei fenomeni. Ed è l'idea che viene a Weber a un certo punto di creare degli strumenti di ricerca e di confronto innovativi, che chiama idealtipi. Dovreste avere un capitolo, se non sbaglio, nel testo sugli idealtipi, che non sono esattamente le idee platoniche, anche se, come vedete dal nome, ci si avvicinano molto, perché tipo ideale, più o meno siamo lì. Cos'è un idealtipo? Un idealtipo è una specie di prontuario di caratteristiche di un fenomeno. Per esempio, l'idealtipo della rivoluzione contempla tutta una serie di cose che però non si sono mai date nella realtà tutte insieme. Come posso dire, in matematica lo potremmo definire un massimo comune denominatore, massimo comune, mi ricordo, c'era una cosa. Ovvero sia, è l'insieme di tutti i tratti che sono riscontrabili nelle rivoluzioni reali. Ci siete? Perché mi interessa? Perché se io prendo una rivoluzione reale e la comparo con l'idealtipo, posso dire partecipa dell'idealtipo per 1, 2, 3, 4, 5, per 6 tratti. Un'altra rivoluzione partecipa dell'idealtipo per 3 tratti. E allora posso comparare attraverso l'idealtipo due rivoluzioni che altrimenti non sarebbero comparabili. Non so se è chiara la questione. Cioè diventa un riferimento ideale attraverso il quale io posso stimare i rapporti fra due eventi reali che altrimenti non avrebbero nulla in comune. Un po' il discorso del denaro, voglio dire, no? Per certi versi, però applicato alla conoscenza. Il denaro è l'equivalente universale, l'idealtipo in qualche modo è la sommatoria di tutti i tratti caratteristici di un avvenimento, che può essere la famiglia, può essere la rivoluzione, può essere il lavoro, ditene uno, non è un problema. Ok, che vuol dire questo? Che tu devi studiare, perché Weber era molto forte in comparazione. Weber era uno storico delle religioni inizialmente, figuratevi, no? Poi economista, poi ha fatto una carriera incredibile, però aveva questo dono per la comparazione, per cui si poneva il problema: noi ragioniamo in un certo modo qui, ma lì come ragionano? Quello che accade lì, che sia Iran, che sia India, che sia URSS, che sia quello che vi pare, come faccio ad apprezzarlo rispetto a quello che accade qui? Perché è diverso. No? Vi ricordo che è lui che ha capito la faccenda della sezione finita, quindi come faccio io a comparare avvenimenti simili in diverse sezioni finite, in diverse culture oggettive? Perché non sono uguali. Non c'è niente da fare, non sono uguali manco qui. Abbiamo appena detto che in Europa ci sono tre o quattro forme di welfare diverse. Quindi quando io dico welfare in Europa, che intendo? Di quale parlo? Della mia? Di quella dei francesi? Di quella degli inglesi? Di quella dei tedeschi? Degli altri? Non lo so. Io parlo. Apro bocca spesso e volentieri, dico cose perché? Perché immagino che gli altri la pensino come me. Vi ricordo che noi siamo etnocentrici. Quindi il mio immaginare è che se quando dico una cosa gli altri la capiscano esattamente come io la intendo, ma nella gran parte dei casi questo non accade. Quindi Weber dice: allora, se vogliamo fare delle comparazioni degne di questo nome, che abbiano un minimo di fondamento anche metodologico, proviamo a usare questi idealtipi. La congruenza con l'idealtipo diventa un indice che mi può permettere di capire perché alcune cose sono avvenute, perché altre non sono avvenute, quali sono avvenute allo stesso modo, se nelle dinamiche c'è qualcosa di simile oppure si tratta di strane specificità o coincidenze, tante cose, perché ho una pietra di paragone, ho un metro di paragone per degli eventi che tendenzialmente altrimenti, se io comparo la rivoluzione americana con la rivoluzione francese e la rivoluzione russa, mi trovo davanti a cose completamente diverse. Però le chiamo tutte rivoluzioni. Allora, quali sono i caratteri della prima, i caratteri della seconda, i caratteri della terza? Ci faccio un'enorme costellazione di caratteri della rivoluzione, l'idealtipo, e vediamo quanto ognuna di queste rivoluzioni partecipa di questo discorso. è un modo per comprendere meglio, per mettere a fuoco le differenze e le somiglianze, per comparare. Ed è uno strumento che però purtroppo non è che sia stato granché applicato, devo dire, da allora in poi. Potrebbe essere interessante comunque metterci un attimo di mano. Ok, allora facciamo un altro break e poi passiamo alla burocrazia e alle altre questioni. Ok, allora vediamo un po' come lo possiamo rispiegare, che il tipo bene o male. Ah, dunque, allora abbiamo detto che Weber è un comparativista, è uno che fa paralleli fra culture, no? Abbiamo visto pure, detto più volte, che le diverse culture oggettive sono diverse, giusto appunto, non hanno caratteri comuni. Allora, come faccio a comparare una cosa che capita in una cultura con un'altra che apparentemente le somiglia in un'altra? Ho bisogno di un termine intermedio che possa servirmi come metro di misura e termine di paragone. L'idea del tipo è il termine di paragone, cioè io paragono la rivoluzione A e la rivoluzione B all'idea del tipo di rivoluzione e facendo così posso capire meglio quali sono le caratteristiche che ha uno, quelle che ha quell'altro e vedere se hanno dei rapporti fra loro, perché ho comunque qualcosa che le mette in contatto, mettiamola così, capite? Cioè io non posso comparare dei... non posso, cioè se ragionassi nei termini della famosa cultura con la C maiuscola, come abbiamo detto, so due rivoluzioni e le comparo, ma nel momento in cui comincio a credere che esistano delle diverse culture, non è detto che ciò che accade nell'una sia uguale a quello che accade nell'altra, anzi è molto probabile che non lo sia. Però io per poterli mettere in contatto ho bisogno di un termine intermedio che funga da ponte per certi versi, capite? E di conseguenza lui propone di utilizzare gli ideal tipi. Noi oggi utilizziamo dati numerici, no? Le famose cose che teoricamente non hanno nessun tipo di influenza, eccetera. Però l'idea dell'ideal tipo è un'ottima idea. Non mi ricordo purtroppo, c'è una, cioè il minimo comune denominatore è il massimo qualcos'altro. Ecco, potrebbe essere quello, le cose che dividono, cioè tutti i divisori di... Esatto, quello. In matematica più o meno, in teoria non ricordo il divisore, me l'ha passato di me. Vabbè, che ho fatto ormai sono 50 anni che ho fatto il liceo, no, forse 40. Vabbè, comunque tanti, posso dimenticarmi alcune cosette di matematica di base. Quindi, meglio? Più chiaro? Ok, è uno strumento, però chiaramente vorrei che fosse chiaro che il fatto che arrivo, che è ideale, non è tanto una questione platonica quanto il fatto che non esiste, cioè non c'è nessun fenomeno storico con tutte quelle caratteristiche. È chiaro? I fenomeni storici hanno alcune delle caratteristiche, a seconda di quali ne hanno, quante ne hanno, eccetera, possono essere così meglio compresi nella loro specificità. Ok? Quindi l'ideal tipo è un qualcosa che non trovate nella realtà, non c'è quella rivoluzione lì, perché vorrebbe dire che dovrebbe accadere un consuntivo di tutte le rivoluzioni che sono mai state viste, se diventerebbe molto improbabile. Ok, dimmi.
Prima ha parlato di empirismo e un altro concetto,
Calvinismo.
scusami. Ah, ecco, mi ero persa quello.
Era quella? Ok, perfetto. Allora, come dicevamo, chiaramente il calvinismo è una delle correnti, diciamo, una delle, sì, delle correnti protestanti che è quella in particolare che, secondo Weber, è importante per l'influenza che ha giocato sulla cultura economica, sull'economia occidentale. Vi ricordo che il calvinismo è il motivo per cui c'è il 1600 e il secolo dell'Olanda. Forse voi non ve lo ricorderete, ma l'Olanda che è così sulla cartina, non so se siete presente, Paesi Bassi, quelle cose lì, è veramente. Nel 600 era la potenza dominante mondiale. E dice Weber questo perché? Perché erano tutti calvinisti e di conseguenza avevano dei processi, dei commerci con chiunque, avevano preso colonie, avevano stabilito porti, avevano fatto un'ira di Dio, tant'è che c'era una ricchezza tale che anche lì cominciarono a essere troppo stupidi per essere veri, credo di avervi parlato dei bulbi di tulipano, suppongo, no? Ecco, giusto appunto, no? Un po' come i non-fungible tokens dei peti in bottiglia di quell'altra, grosso modo, insomma, almeno. Un bulbo di tulipano perlomeno forse lo pianti e magari fa anche in fiore, i non-fungible tokens no, però vabbè. Quindi questo è quanto riguarda la questione del calvinismo, dei rapporti tra religione, spinte religiose, processi che non riconosciamo come religiosi, ma di fatto poi lo sono, tant'è che appunto l'economia per molti versi è da noi considerata spesso e volentieri non tanto per le sue leggi, per che sono tutte da discutere, ma per il fatto che appunto è la formula che abbiamo adottato oggi per pensare di salvarci l'anima, fondamentalmente. Il punto è quello. Allora, mancano un paio di voci alla questione, al capitolo weberiano. Ho dato un'occhiata ai capitoli, quindi stiamo anche abbastanza benino con tutto il libro, se Dio vuole, dovremmo riuscire quasi a finirlo. E che c'è di importante? Ci sono due cose piuttosto significative: le forme di potere e la burocrazia, che non sono necessariamente correlate, ma insomma, tutto sommato, però fanno una serie di rinvii le une alle altre. Allora, principalmente vediamo la burocrazia perché ci riguarda abbastanza da vicino come discorso. Allora, dovete sapere che quando compare la burocrazia, che compare a fine 800, quindi è una cosa dell'altro ieri anche questa, Weber è molto... Ah, ok. Weber è molto contento che arrivi, perché è una forma di razionalizzazione che lui percepisce come anche corretta. Perché? Perché prima, quello che c'era prima della burocrazia era probabilmente peggio, nel senso che normalmente i servizi e tutte le varie questioni relative all'apparato amministrativo venivano venduta al miglior offerente. Era un po' come, non so se vi ricordate, i governatori delle province romani che andavano lì e diventavano ricchi. Come mai? È perché sfruttavano tutto quello che trovavano a man bassa e se lo portavano a casa fondamentalmente. Ecco, comprare i servizi, gli uffici di un'amministrazione, di un qualche tipo di ducato, principato, regno, chiamatelo come volete, era un affare, di solito un affare. Perché? Perché tu poi potevi applicare le tariffe che ritenevi opportune, potevi applicarle a chi volevi tu, potevi venderti i servizi al miglior offerente, potevi fare un sacco di cose, potevi accettare delle somme per far passare avanti uno rispetto a un altro, insomma, c'era una corruzione alle stelle proprio. Quindi, che succede? Quando arriva la burocrazia, che invece vorrebbe essere una strategia di selezione di un personale libero da questo genere di connessioni, chiaramente Weber la saluta come quelli che l'avevano concepita inizialmente, nel senso che inizialmente cosa? La burocrazia è un insieme di idee che convergono in una prassi amministrativa, per capirsi. Hanno a che vedere con la selezione del personale. Come lo scegli un personale? Lo scegli con un concorso pubblico che chieda delle cose che gli serviranno per il lavoro che farà, quindi lo scegli per merito, per certi versi, per preparazione e per merito. Dopodiché lo inserisci in un organigramma che tu hai pensato a monte, e qui cominciano i problemi, come vedremo, che tu hai pensato a monte, quindi hai deciso che perché un certo ufficio funzioni bene avrà bisogno di 5 impiegati che facciano una serie di cose. Descrivi tutte le cose che dovranno fare i singoli impiegati, e questo si chiama mansionario. Stabilisci delle linee di, come dire, gerarchiche, quindi stabilisci delle responsabilità, stabilisci delle dipendenze, stabilisci degli ordini e fai in modo che tutto passi attraverso queste linee e procedure, no? In modo che tutto ciò che viene fatto possa essere rintracciato nel suo responsabile. Stabilisci tutto questo attraverso atti scritti, perché tutto possa essere ricostruito e si possa individuare di chi è la colpa di quello che è accaduto, o di chi è il merito, ma tendenzialmente so è la colpa. E mi pare che grosso modo basta concettualmente, la gran parte delle questioni importanti è questa. Quindi cosa ottieni? Ottieni un apparato indipendente e funzionante, no? In nome della famosa azione razionale rispetto allo scopo, perché tu hai già predeterminato e predefinito chi farà che. Perciò Weber è molto contento che questo, no? E che vuol dire che quando tu prendi in carico una pratica, questa pratica avrà un suo corso stabilito da una serie di regole che non hanno a che vedere con te. Cioè, tu non avrai modo di decidere chi passa prima e chi passa dopo, dovrebbe quindi essere giusto nei confronti di coloro che fanno le richieste. Chi prima fa la richiesta, prima ottiene soddisfazione, eccetera, eccetera, eccetera. Tempo qualche anno e Weber comincia a parlarci della gabbia d'acciaio della burocrazia, guarda un po', che non è proprio solo della burocrazia, però ha molto a che fare con quel discorso, ovvero sia, si rende conto del fatto che questo tipo di organizzazione è sempre più soffocante. E per dirlo, Weber che l'aveva vista per 15 anni, figuratevi noi che invece sono 180 che andiamo avanti con questo proliferare insensato di piccoli regolamenti, eccezioni, cose, cavilli, una cosa esasperante. Però di fatto il problema è esattamente quello: la burocrazia tende a, come dire, proliferare in modo canceroso, è un'immagine un po' forte, però credo che nel complesso, se tende a proliferare, mettiamola così. Tende a proliferare, tende ad amministrare sempre più nel dettaglio, se tende a, come dire, complicarsi costantemente e soprattutto opera una totale deresponsabilizzazione di coloro che ne fanno parte, in ultima analisi, esattamente il contrario di quello che Weber riteneva importante. Perché? Perché di fatto tutti quegli stratagemmi e tutti quei passaggi che erano serviti per poter ricostruire le responsabilità diventano delle salvaguardie per non essere chiamato in causa. Ok? E quindi che succede? Che, non so se ci avete fatto caso, ma esiste per esempio il famoso termine ad quem, no? Ovvero sia, l'amministrazione ti risponderà entro 60 giorni, no? Oggi vuol dire che prima dei 60 giorni non ti risponde, che non è la stessa cosa, non so se mi spiego. Cioè, entro 60 giorni vorrebbe dire che te potrei rispondere pure domani. Però, onde, a scanso equivoci, io faccio passare 60 giorni e poi ti rispondo. E questo vuol dire che tutte quelle procedure che devono essere sveltite attraverso questa, come dire, questa clausola serviva a limitare al limite i danni, diventano tutte lunghissime. Cioè, come mai in Italia non riusciamo a spendere mai i famosi soldi dei progetti europei, i famosi soldi del PNRR, tutte queste cose delle quali parliamo oggi? Non le spendiamo mai. Perché? Perché la burocrazia è talmente lenta, è talmente lunga, è talmente puntigliosa che normalmente o sbagli da qualche parte o scadono, i tempi vanno oltre quello che dovrebbe essere. Per cui diventa in qualche misura una struttura che si autoalimenta e si autocompiace. Di nuovo, no? Una forma simmeliana destituita di qualunque tipo di vita, nella quale tendenzialmente della quale tu fai parte perché non sei riuscito a fare altro, o comunque perché te ci trovi bene, perché ti permette di fare altro a te, in linea di massima. Quindi questa, come dire, e oltretutto il problema serio qual è? Uno, che la burocrazia stessa è organizzata da qualcuno che l'ha progettata a monte e di conseguenza non si adatta a quello che accade. Cioè, se cambiano le circostanze, cambiano le situazioni, cambiano le cose, prima che cambi la burocrazia passa un tempo N, perché la burocrazia non nasce dal confronto con la realtà, ma nasce dall'immaginazione di chi la pianifica, il quale non è detto che si renda perfettamente conto di cosa serve, quali siano le procedure, le priorità e via discorrendo. Ma poi, oltretutto, la domanda che pare non ci poniamo mai è: una volta che tu hai regolamentato un processo, un'istanza, una situazione, poi che fai? Cioè, tu burocrate, che hai finito di regolamentare ciò che dovevi regolamentare, i giorni dopo che fai? Quando vai in ufficio? Te guardi i video dei gattini, chatti con qualcuno, vai a prenderti un caffè e poi a un certo punto ricominci a regolamentare e regolamenti in modo sempre più puntuale, sempre più lontano dalla realtà, sempre più, non so se avete fatto caso, che oramai cominci e te cominci a chiedere, manca solo che ti chiedano come porti i capelli, che segno sei per poter essere titolare a raggiungere qualche cosa, no? Tra i requisiti ci sono delle sfilze di cose che non finiscono più. Perché? Perché è un'attività che di per sé non ha, perde senso da sola, cioè la ripeti perché non puoi fare altro, perché te pagano, quindi no. Però arriva a dei livelli veramente paranoici. Allora, un testo di Bauman molto bello, che si chiama Modernità e Olocausto, mette esattamente in luce tutta una serie di questi aspetti problematici della burocrazia e il fatto che pian piano perda qualunque tipo di connessione con la realtà. Tanto per darvi un'idea, saprete la questione della Shoah, quindi non sto a riprenderla più di un tot. Però questo voleva dire che nel 1944 in Germania non c'erano più ebrei, no. Però i regolamenti emessi nel 1944 continuavano a vietare agli ebrei qualunque tipo di comportamento. Cioè, nel 1944 uscirono dei regolamenti nei quali si diceva agli ebrei non è permesso di giocare a pallone per strada, non è permesso di andare dai barbieri normali dove vanno gli altri, e non c'erano gli ebrei. Non so se è chiara la questione. Regolamentavano qualcosa che non esisteva più perché avevano fatto in modo che non ci fosse più, perché tra l'altro vi faccio presente che la Shoah, spesso e volentieri non lo diciamo, ma è diventata un atto burocratico. A un certo punto, per una serie di trasformazioni e di passaggi storici, ci si è trovati ad applicare la famosa azione razionale rispetto allo scopo nella sua purezza. Perché? Perché inizialmente l'idea di Hitler, che era abbastanza matto anche lui, se Dio vuole, ma non tanto fino a un certo punto, era quella di trasferire tutti gli ebrei fuori dai confini delle terre conquistate. Il problema è che non aveva fatto i conti col fatto che ha conquistato molto più di quanto si sarebbe aspettato. Quindi tutti i posti nei quali aveva pensato di trasferire gli ebrei poi erano in mano sua. E non sapeva più dove metterli a un certo punto. A un certo punto, storicamente, aveva pensato di mandarli in Madagascar, che è un modo anche, come dire, esotico di fare, però gli hanno fatto presente che c'erano delle difficoltà nelle comunicazioni, non si potevano fare i convogli, diventava un casino. Quindi alla fine si sono trovati questo problema che si erano creati da soli, ovvero sia questa popolazione inaccettabile dal loro punto di vista, e hanno deciso di sterminarla. E quindi hanno cominciato a sterminarla facendo una serie di convegni e incontri fra burocrati. Perché lo sterminio è stato un atto di burocrazia. Hanno studiato i vagoni, come dovevano essere fatti, i treni, quanti vagoni dovevano portare, quali reti di treni dovevano essere selezionate, dove dovevano arrivare, dove dovevano costruire i campi, come potevano uccidere al meglio le persone, ragazze. Questa è l'azione razionale rispetto allo scopo. È chiedersi come faccio a sterminare il maggior numero possibile di persone attraverso il famoso Zyklon B, del quale credo di avervi parlato, no? Quello del blu di Prussia, del cianuro, quelle cose lì. Ecco. Allora si sono messi a tavolino e hanno detto che quello era un prodotto che effettivamente faceva il caso loro. Se abbiamo bisogno di interrogarci sulla burocrazia, questo credo che sia un'ottima ragione per farlo. Perché la burocrazia, attraverso questa segmentazione, ti rende irresponsabile profondamente. Non è un problema tuo, perché tu hai fatto un pezzetto. Non so se vi rendete conto della questione. Tu, è l'alienazione marxiana applicata al discorso delle decisioni, che è terrificante, perché non è mai colpa tua, perché tu non è che sei andato a uccidere qualcuno, tu hai soltanto fatto sì che hai pubblicato una tabella oraria dei treni. Mica è un problema tuo. Non so se è chiaro. Cioè, tu fai parte di un processo, ma di fatto non ne sei mai responsabile, perché tu sei responsabile soltanto di piccoli step di quel processo. L'esito finale non ti riguarda, che è quello che hanno detto tutti quelli che poi sono stati condannati a Norimberga, guarda caso. Ma io mica facevo niente, io mi limitavo a comprare i gas di veleno, io mi limitavo a far sì che quelli costruissero le cabine, io mi limitavo a stabilire in che ordine devono essere fatti gli appelli, ma non sono stato io che sono andato a girare la chiave per cui usciva il gas. Ho capito, ma senza di te quel processo non sarebbe avvenuto. So se la questione è chiara. Quindi la burocrazia, in ultima analisi, diventa cosa? Diventa una forma per chiamarsi fuori, una forma molto raffinata di scarica barile, e noi siamo bravissimi su questo, no? Tu ti sei limitato ad adempiere a quello che ti veniva richiesto, hai assolto al tuo compito, che è piccolo così, no? Questo per certi versi diventa comico quando voi, per esempio, andate, non vi sarà mai capitato, ma c'erano dei tempi in cui andavi all'INPS o andavi da qualche parte del genere, e nel mansionario dell'usciere con cui parlavi c'era scritto che lui doveva portare la pratica fino all'ascensore. Quindi lui prendeva il foglio, arrivava all'ascensore, c'era dentro uno che doveva prendere la pratica al posto suo e portarla al terzo piano, e darla a un terzo che doveva prendere la pratica e portarla nell'ufficio di competenza. Questo era il punto della questione. Quindi, come vedete, la logica fordista della catena di montaggio applicata al discorso amministrativo, ma è quella la questione. Di fatto, è la stessa parcellizzazione che troverete quando studierete l'organizzazione scientifica del lavoro, no? È la stessa forma di alienazione che aveva capito perfettamente, come abbiamo detto, Adam Smith e poi Marx. Ma è il nostro modo di fare, perché noi dividiamo, ragazzi, e a furia di dividere non c'è più colpa di nessuno, perché dove la vai a trovare? Sta famosa colpa che era tutto nato per poter rendere possibile individuare, non la trovi più. Semplicemente si perde in quella sequela di piccole cose, di piccoli modelli, di parcellizzazione di comportamenti, del fatto che no, non mi compete raccattare il foglio da per terra, deve arrivare qualcuno da fuori, e poi non funziona più nulla, ovviamente, no? Perché è esattamente il problema che abbiamo costantemente noi qui, che quel famoso problema della linea di sto benedetto coso lo dovrebbe venire a gestire qualcuno che è di pertinenza del comune, lavora da un'altra parte, io dovrei telefonare a uno, poi a un altro, poi a un altro, in modo che quello arrivi. Questo è il modo a cui porta. È il modo in cui viviamo noi, è tutto estremamente difficile e complicato, quindi io mi rendo conto che spesso e volentieri voi facciate delle richieste che sembrano sensate, Però il problema è che non è più un problema di buonsenso, è un problema di burocrazia. E quando è un problema di burocrazia diventa tutto estremamente fumoso, complesso e difficile, e lento anche. Quindi questo Weber l'aveva capito piuttosto bene, no? Il fatto che appunto ci sarebbe stato questo declinare la questione in termini di azione razionale rispetto allo scopo, tutta una serie di altre cose. E poi c'è un'ultima annotazione, visto che abbiamo parlato di questo, poi passiamo oltre, andiamo al problema del potere, ma la faccenda della massimizzazione dei profitti della quale abbiamo parlato. In modo un po' ingenuo, noi contempliamo quasi sempre il fatto che venga applicata dai proprietari, no? Allora, il famoso Elon Musk vuole massimizzare i profitti e quindi licenzia metà dei suoi lavoratori. Ma se noi facciamo un piccolo sforzo immaginativo e anche un piccolo passo avanti teorico, ci rendiamo conto che la stessa logica la adottano quelli che lavorano per Elon Musk. Perché non dovrebbero? Allora la domanda è: come faccio io stipendiato a massimizzare i miei profitti? Lavorando il meno possibile. Visto che non posso intervenire sulla retribuzione, faccio sì che quella retribuzione valga per meno di quello che dovrei fare e guadagno. Non so se mi seguite. Quindi in una cultura dove impera la questione della massimizzazione dei profitti, tu tendenzialmente potresti aspettarti che chi svolge un lavoro salariato non lo svolga al meglio. Perché quella faccenda che abbiamo appena visto dell'importanza del lavoro come prassi di vita, riconoscimento, dignità, è stata rimossa, quindi c'è soltanto il fattore economico. Allora, se a me tu mi paghi X per 8 ore di lavoro e io riesco a lavorarne 7 e mezzo, t'ho fregato, ho massimizzato il mio ritorno, no? Vado a prendere caffè, mi sento male, svicolo, faccio timbrare da qualcun altro, tutte queste piccole cose che vediamo sempre come difetti di qualcuno che è particolarmente cattivo, per carità, a volte lo sono, non voglio spiegarlo solo così, però sono un'applicazione della stessa ideologia che professano gli altri. E non è un caso che oggi l'organizzazione burocratica stia funzionando male. Perché? Perché, come vi ho detto, quando hanno progettato gli uffici hanno immaginato che ci dovesse essere dentro un tot persone, no? Oggi non ci sono più quelle persone dentro, perché loro massimizzano i ritorni. Quindi che succede? Se io devo pagare 5 persone per far funzionare un ufficio e ne pago 3, ottengo lo stesso risultato risparmiando 2 stipendi. Però se avevo pensato di metterci 5 persone c'era un motivo, era che servivano. Adesso con 3 persone, quelle 3 persone non riescono più a stare dietro a niente, quindi saltano le scadenze, si ritardano le pubblicazioni degli atti. All'Ateneo di Perugia siamo sotto del 60% quasi come personale amministrativo, ragazzi, dopo il Covid. Noi siamo rimasti con 3 persone, io non c'ho più nessuno qui. Ne ho 2, sono rimasto da solo. Poi dice, com'è che le cose vanno male? Lo spiego io perché vanno male. Perché non fanno i concorsi per assumere, gli altri se ne vanno, si sentono male, soffrono, muoiono, capita, e noi rimaniamo senza nessuno che lavora. O c'è uno che lavora per 60 posizioni. E questo è lo stesso processo che stanno applicando nelle aziende. Nelle aziende la gran parte delle assunzioni, quando licenziano, non è che l'azienda è, licenziano perché l'azienda è diventata più piccola, licenziano perché così aumentano il carico su quelli che ancora ci sono, che è una forma di sfruttamento. Però dove c'è la massimizzazione dei profitti come unico criterio di orientamento, non fa la piega, no? Quindi tu diventi uno che lavora forever, H forever. Prima se lavorava 8 ore al giorno, era un bel passo avanti, adesso tu lavori sempre, ti chiamano a casa, devi arrivare d'emergenza, devi fare gli straordinari non retribuiti, c'è gente che ti convoca per delle riunioni online alle 8 del sabato sera, delle cose che tu dici, ma dico davvero mi state chiedendo questa cosa o vi siete impazziti? No, è normale. E noi lo prendiamo come normale, perché tutti purtroppo, ragazzi, siamo nell'ottica della massimizzazione dei profitti. Ci siamo dimenticati tutti del fatto che c'è un sacrosanto diritto a non fare certe cose in certi momenti. I vostri colleghi mi scrivono il 24 dicembre e mi mandano la tesi. Ora io non voglio sembrare antipatico, ma a te te pare che il 24 dicembre io sto a guardare la tua tesi? In che mondo vivi di preciso? Tutte queste procedure che sono state messe in atto sono procedure che mirano a colonizzare tutto il tempo di vita in chiave lavorativa. Tant'è che ci sono quelli che fanno il caffè a chiamata, no, non so se sapete, perché quando cominci a ragionare in questi modi, ragioni in questi modi e diventi, come dire, strano. Allora la domanda dice il barista, sta nel mio bar e non c'è nessuno a cui fare il caffè, quindi quello sta lì, io lo pago a vuoto. Quindi io te chiamo, quando viene un cliente tu accorri, fai il caffè e te ne vai. Mi pare sensata questa cosa, però succede. E guarda caso, perdo di vista il fatto che nel frattempo che tu aspetti che io ti chiami, tu non fai nient'altro. Quindi io risparmio, ma tu vieni pagato per 3 tazzine di caffè? 4? Mi pare possibile? Però funziona così. Questo è il mondo dove andate, non è un altro. Questo. Quindi tenetelo presente perché, come dire, ci sono una serie di piccole storture abbastanza significative che derivano da questa logica di organizzazione burocratico-meccanica. Questo è quanto. Insomma, Weber questo lo aveva capito. Dopodiché, fine argomento, ultimo argomento, il potere. Weber ha un grande interesse anche per la politica e quindi si occupa fondamentalmente di quello che è il principio di legittimità del potere. Ok? Legittimità del potere cosa vuol dire? Vuol dire il motivo per il quale tu accetti un potere, perché un potere è qualcosa che ti impone di fare cose, no? Tant'è che c'è una distinzione basica in Weber che è potere e autorità, ovvero sia il potere è ciò che posso obbligarti a fare, autorità invece è ciò che posso chiederti di fare con una buona possibilità che tu lo faccia pur senza che io te lo imponga. Non so se è chiaro. Potere è la capacità che ho di farti fare ciò che dico, e normalmente spetta allo Stato, il quale è anche l'unico gestore della violenza legittima. Però perché io accetti questa privazione dei miei diritti e della mia sfera d'azione, perché di fatto appunto rinuncio a una serie di cose a favore dello Stato, il quale è l'unico gestore della violenza legittima, è l'unico gestore dei rapporti internazionali, è l'unico organizzatore di una serie di processi, poi questa cosa è diventata sempre peggiore come fino all'oggi, però comunque al tempo non era così accentuata, allora io posso farlo verso un potere che ritengo legittimo, cioè un potere al quale riconosco la titolarità di questi diritti. Quindi Weber si concentra sulla base di questa legittimità, e sulla base di questa legittimità distingue tre tipi diversi di potere, che sono il legale razionale, il tradizionale e il carismatico. Qui cominciamo ad avere uno di quei momenti di rottura del canone moderno razionale. Allora, il potere legale razionale deriva da una serie di norme, regole, legislazioni e documenti che attestano che qualcuno ha il diritto di fare ciò che sta facendo. Saprete forse, se avete fatto un minimo di diritto, che esiste una gerarchia delle fonti di diritto, credo che ve l'ho già detto, no? E a monte di tutto questo c'è un'entità che si chiama nomos, che in qualche modo è ciò che fonda la legittimità degli atti più alti. Però comunque diciamo che il potere legale razionale trova appunto la sua legittimità nell'essere regolamentato da una serie di leggi, di atti legislativi con una loro struttura, una loro gerarchia, che permettono, di conseguenza noi abbiamo il Presidente del Consiglio che può fare certe cose, può definire certe cose, perché c'è la Costituzione, ci sono una serie di leggi costituzionali, tutto quell'insieme di passaggi legislativo formali che mettono in luce questa cosa, servono a far sì che il potere sia fondato, sia legittimo. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, in questo discorso non c'è quasi nessuna menzione ad una partecipazione profonda, ad una adesione, ad un movimento valoriale o passionale. Il potere tradizionale è quello canonico vecchio, no? Quello che viene trasmesso attraverso dei canali che normalmente hanno a che fare con la stirpe, il sangue, la dinastia, i famosi re di tutto quanto l'ancien regime, tutti coloro che governavano al tempo, governavano perché erano figli di chi aveva già governato. nel tempo si perdono i fondamenti di questa legittimità, quindi diventa in qualche misura, si fonda su se stessa per certi versi, e rinvia in ultima analisi a Dio, perché come forse vi ricorderete, il sangue dei nobili ha delle, spesso e volentieri, delle ascendenze o delle contingenze con particolari dei e divinità. Questo succede già a Roma, no? Si diceva che Cesare fosse figlio, la stirpe di Cesare fosse provenisse da Venere addirittura, quindi c'è questo modo di trasferire il divino nell'umano che poi viene giustamente, nell'ottica simbolica, mantenuto attraverso la linea intatta del sangue, no? Tant'è che se prendete il Signore degli Anelli vi ricorderete che per salvare questa linea si è dovuto nascondere tutta una serie di generazioni fino ad Aragorn, che altrimenti avrebbe visto una pessima serie di questioni, perché il principio di giustificazione è esattamente la discendenza ininterrotta, quindi lunghe alberi genealogici, costruzioni, passaggi, legislazioni a volte che configurano chi ha diritto a fare che, no, per esempio la legge Salica che per mantenere l'interezza delle proprietà e dei terreni fa sì che soltanto il primogenito possa ereditare un titolo e non il secondogenito, terzogenito e tutti gli altri che diventavano i famosi cadetti che poi andavano nell'esercito a diventare abati di cui abbiamo parlato, se vi ricordate, quando parlavamo degli status ascritti. E poi c'è il potere carismatico. Il potere carismatico trova la sua legittimità in chi lo ha. E qui, come vedete, la questione comincia a diventare complicata. Perché? Perché dice Weber, riprendendo un altro termine religioso, perché vi ricordo che Beruf è religioso, vuol dire vocazione iniziale, vuol dire la vocazione è che qualcuno ti chiama. Chi sia a chiamare, spesso e volentieri non te lo domandi, ma la domanda resta, quindi è un vocabolo del dizionario religioso. Carisma è un'altra volta religioso. Carisma è un dono divino, ragazzi, non è qualcosa che sta lì così. Quindi, come vedete, le, come dire, infiltrazioni del religioso all'interno del razionale sono numerose, non solo in Weber lo sono particolarmente, tant'è che Weber poi ci parlerà del politeismo dei valori, no? Adesso ne parliamo, però insomma comunque rimane un grande teoreta da questo punto di vista, è uno che aveva capito parecchie cose, quindi lui dice Weber ci sono alcune persone alle quali tu dai il potere, lo riconosci, lo trovi giusto che lo maneggino perché sono particolari. No? Dopodiché è arrivato Hitler, però lui non aveva in mente Hitler perché è morto prima, non ha avuto il piacere. Però la figura del Führer la teorizza lui, non a caso, no? Come poteva essere Giulio Cesare, come potevano essere Alessandro Magno, Napoleone. Vi ricordo che quando passa Napoleone, Hegel dice: ho visto passare lo spirito del tempo. Quindi, per quanto fosse alto così, probabilmente emanava un qualche tipo di energia, un qualche tipo di fascino, di seduttivo, un qualche tipo di attrattiva per la quale per te era regolare seguirlo. Fine, questo è. Capite? Il potere carismatico è un potere fondato su un qualche tipo di attributo di qualcuno che non sia in grado di specificare meglio, perché lo vedi, lo sperimenti, ma non lo puoi descrivere. No, perché se dovessimo pensare ai leader carismatici che abbiamo visto nel 1900 è un po' difficile prenderli sul serio perché erano entrambi arti così, uno aveva una mascellona, quell'altro i baffetti, poi li guardi, ma di che parliamo? Eppure intere popolazioni l'hanno seguiti. C'era qualcos'altro, poi dopo vediamo i nostri leader carismatici e te vuoi suicidarti in stile giapponese, ma comunque evidentemente c'è qualcosa, no? Qualcosa che qualcuno vede che è abbastanza per far sì di diventare seguace. Però c'è un problema. Il potere legale razionale, il potere tradizionale sono chiari nella loro trasmissibilità, cioè sono costruiti in modo da poter essere passati a qualcun altro. Il potere carismatico è un problema perché si fonda sulle caratteristiche di uno. Quindi chi è che gli succede quando lui dovesse morire? Quindi dice Weber, il potere carismatico vale per una specifica situazione, ma poi diventa o tradizionale o legale razionale. Perché? Perché il leader carismatico si preoccupa o di adottare, scegliere, proclamare un suo delfino e lo fa quando ancora è carismatico e quindi gli altri accettano, oppure stabilisce delle regole per le quali una volta che lui sarà defunto o uscito di scena si potrà scegliere un altro leader. Però tendenzialmente, questo diciamo, potrebbe, diciamo, è la forma teorica, nella prassi normalmente alla fine del leader carismatico va tutto per aria e si ricomincia. O vengono fondati, si fonda una qualche nuova struttura che attinga le altre due strategie, oppure si sceglie un altro leader carismatico. Di solito succede più o meno così. Però vi ricordo che questo tipo di ragionamento, più o meno allo stesso modo, era quello che era stato scelto dai romani. I romani con l'Imperium, quando erano diventati imperatori, hanno creato gli imperatori che erano divinità fondamentalmente, che facevano? Adottavano quello che sarebbe diventato il loro successore. L'adozione non è necessariamente qualcosa che va fatto con un nuovo nato o con un piccolo, tu puoi adottare anche un adulto, perché è un istituto che va oltre la semplice questione familiare, è un istituto che va verso appunto l'abilitazione ad una successione, quindi è proprio concepita per quel discorso. Quindi i leader romani sceglievano fra tutti quelli che gli circondavano quello che secondo loro sarebbe stato il più adatto. Poi chiaramente questa cosa poteva essere messa in dubbio, poteva essere ribaltata con le armi, lo sapete bene, insomma, no? Però una serie di passaggi del testimone negli anni buoni dell'impero si sono avuti così, attraverso l'adozione. Io scelgo te e quelli e gli altri accettano questa cosa, anche se chiaramente anche vedendola e valutandola e via discorrendo. Quindi capite che il problema della legittimità del potere ci porta a vedere degli aspetti del potere che non sono razionali e strumentali, vanno oltre quello che noi diciamo razionalmente del potere. Ci accorgiamo con Weber che il potere è anche una questione di seduzione, una questione di fascino, una questione di qualcos'altro, di talento. Voi tenete presente che noi stiamo cercando da decenni ormai di negare l'idea di talento, perché in qualche modo la vediamo come non democratica ed è una cazzata colossale, perché, ripeto, la democrazia non è che siamo tutti uguali, ma la democrazia è che, se, che abbiamo tutti pari dignità, cosa che sarebbe carino ricordarsi. Quindi se qualcuno è molto più bravo di me a fare qualcosa, non c'è nulla per cui io debba mi debba sentire invidioso oppure sminuito e via discorrendo, no? Ci sono personaggi che hanno delle caratteristiche e dei doni che sono quelli. Non a caso il Beruf rientra esattamente in questo, no? Nell'avere delle capacità ulteriori, spesso e volentieri, dei talenti che hai soltanto tu. Quindi vediamo questo discorso e lo vediamo perché, in questa chiave religiosa, scusate, perché appunto Weber la usa spesso e volentieri. Weber, come dicevamo, è l'autore che parla del disincanto. Entzauberung si chiama in tedesco. Il disincanto cos'è? È il fatto che il piacere della vita, il gusto della vita, l'intensità della vita pian piano scompaiono dal mondo amministrato. È una conseguenza della razionalizzazione. La razionalizzazione è quello che abbiamo appena visto, è l'organizzazione scientifica del lavoro, l'organizzazione scientifica dell'amministrazione, l'organizzazione economica della nostra vita, la scelta dell'azione razionale rispetto allo scopo come unico modo di orientarsi e unico modo di agire. Tutto questo costa. E Weber l'ha visto benissimo, costa la qualità della vita. Ottieni una vita meccanica, una vita vuota, una vita grigia e appunto disincantata. Una delle sue ultime diagnosi ha esattamente a che vedere con questo, col fatto che il mondo diventa un luogo grigio, ferreo, amministrato, schiacciante. La gabbia d'acciaio è questo, no? E allo stesso tempo Weber, coerentemente con l'idea di cultura che abbiamo visto, parla di politeismo dei valori, ovvero sia del fatto che i valori sono tanti per quante sono le culture, e anche all'interno delle culture sono diversi, ce ne sono tanti. I valori sono un qualcosa che mantiene vivo il divenire del sociale. La pretesa che il valore debba essere unico, debba essere condiviso da tutti, debba essere accettato e imposto agli altri è mortifera. Capite quindi che Weber ha una serie di aperture verso un'altra sociologia, una sociologia che recuperi delle dimensioni non razionali né razionalizzate, quella che vada nel famoso ultrasimmeliano, che sono lì, ma che lui non riusciva ad accettare per questo, per quello che era malato mentalmente alla fine, perché aveva queste crisi nervose, questo continuo logorio, perché? Perché percepiva che la sua prospettiva era scarsa, no? E invece ci ha dato dei passaggi come quello della cultura, che vi ripeto è una delle cose più belle che io abbia letto in vita mia, che sono delle aperture su altre dimensioni, su altre consistenze del reale, che non quella semplicemente razionale. Quindi credo che si debba tenerlo come veramente uno dei più grandi studiosi e autori con cui abbiamo e avrete a che vedere.